Allora, ieri avevamo cominciato a vedere tutta una serie di dettagli sulla questione della retorica del lavoro, che mi pare fossero culminati con la questione delle 5 esperienze lavorative che l'Istat prevede che ognuno di voi, ci sono salvato, ne ho fatte soltanto 3, però insomma, vabbè, debba a un certo punto fare. Allora, vediamo un attimo questo cosa implica. Il famoso Richard Sennett, che credo di avervi già menzionato più volte, che è quello che aveva scritto un libro che si chiamava L'uomo flessibile, che però la traduzione era The Corrosion of Character, ve l'ho raccontata questa? No, bene, allora ve la racconto perché è carina. Allora, tra gli altri, scrive questo libro che si chiama L'uomo flessibile in italiano, è un titolo abbastanza tranquillo, no? Allora, tu vai a prendere il libro in inglese e il titolo in inglese è The Corrosion of Character, che vuol dire la corrosione del carattere. E tu ti chiedi, ma come gli sarà venuto di mettere un titolo così stronzo come quello che abbiamo preso noi? Ecco perché i nostri traduttori spesso e volentieri rischiano di essere perfino più realisti del re. L'hanno rifatto da poco che mi si è accorto, perché anche ogni volta vado a ricontrollare i nomi, titoli originali, perché delle volte stride come discorso. C'è questo libro di Jeremy Rifkin che vi consiglierei caldamente di leggere per chi è un po' un minimo interessato al problema dell'ambiente, che si chiama L'età della resilienza. In italiano si chiama L'età della resilienza, ripensare l'esistenza sulla Terra in un mondo che si rinaturalizza. Mancano soltanto i flauti e le figure di Walt Disney, no? E c'è tutto. In inglese sarebbe L'età della resilienza, vabbè, quella l'hanno tenuta, però il sottotitolo suona Reimagining Existence on a Rewilding Planet, che vuol dire rimmaginare l'esistenza su un pianeta che diventa selvaggio, che non è proprio esattamente la stessa cosa. Non so se ve ne accorgete, no? Perché ripensare una cosa è reimmaginare un'altra. E soprattutto che si rinaturalizza o che ridiventa selvaggio, cioè come dire, un quantum semantico piuttosto diverso. Il che è un altro dei buoni motivi per imparare l'inglese, perché le traduzioni spesso e volentieri sono tradimenti. Quindi vi trovate a leggere dei libri anche belli che sono ridotti in un disastro assoluto. E credetemi, leggendo fantasy da 30 anni, sta cosa la so piuttosto bene, perché le traduzioni italiane spesso e volentieri sono illeggibili. Ah, è raro, altre volte sono bellissime, però nel complesso uno si perde veramente molto. Quindi, nel famoso libro L'uomo flessibile oppure La corrosione del carattere, cosa dice Sennett? Apre una serie di ragionamenti su questo discorso del lavoro flessibile che per un certo lasso di tempo ha avuto un notevolissimo riscontro presso i media, anche comunque nel dibattito, che ha portato a una serie di opere piuttosto significative, fra le quali per esempio Luciano Gallino, che aveva appunto scritto molte cose sul prezzo umano della flessibilità, mi pare si chiamasse il costo umano della flessibilità, quello era in italiano, per cui non gliel'hanno potuto cambiare, ringraziando Dio. Però insomma, diciamo che è un discorso abbastanza impegnativo, che viene molto ben esemplificato da Sennett, perché Sennett ha fatto numerose ricerche sul campo. No? E in una di queste ricerche sul campo era andato a lavorare in una panetteria del Jersey, se non ricordo male, dove aveva intervistato i lavoratori, aveva fatto una serie di lavori in profondità, eccetera, eccetera. Qualche anno dopo torna nella stessa panetteria e scopre che il panorama umano è cambiato drasticamente, radicalmente. Anche il panorama, diciamo, tecnologico, nel senso che ormai la panetteria funziona come una specie di lavanderia a gettone, ovvero sia, c'è un macchinario che con tutti i vari tipi di pane producibili, i tasti che dice voglio 10 di questa, 5 di questa, 8 di questa, e succede il pane. Questo cosa implica evidentemente? Implica la perdita di un sapere artigianale. Il sapere artigianale è particolarmente interessante, e Sennett lo sa bene perché ha scritto un altro libro che si chiama L'uomo artigiano, che vi raccomando caldamente di leggere, perché è veramente un gran bel libro, perché il sapere artigianale ha tante caratteristiche particolari, una delle quali secondo me è stata ingiustamente tralasciata, nel senso che il sapere artigianale conforta la tua autostima. Non so se voi avete mai avuto modo di fare qualcosa con le mani. Fare qualcosa con le mani, se anche non viene un granché, se anche lascia il tempo che trova, ti dà una soddisfazione raramente riesce ad ottenere da qualcos'altro. E se ci fate caso, questo è uno dei misteri o comunque uno degli ingredienti non troppo riconosciuti del successo di IKEA. Perché di fatto IKEA utilizza questa carenza di esperienza diretta, di esperienza artigianale diretta, come un qualcosa che qualifica meglio, no? Che aggiunge qualcosa senza dirlo ai suoi prodotti, perché di fatto tu i prodotti IKEA collabori pesantemente a costruirli. Il che dal tuo punto di vista è un'ottima notizia, perché quando ne hai fatto uno sei contento. Dal punto di vista di che è ancora migliore come notizia, perché tu lavori per lui gratis. Non so se ci avete pensato a queste dinamiche, no? Però voglio dire, nella fattispecie il problema può essere interessante. Ma è un altro dei motivi per questo improvviso e costante entusiasmo che abbiamo per la cucina in televisione e comunque per la cucina a casa. Perché? Perché la cucina di fatto è rimasto l'unico luogo nel quale tu puoi fare qualcosa con le mani nella tua vita normale, a meno che tu non abbia un padre bricoleur, tu non sia un bricoleur, conosca degli amici, viva in circostanze particolari, ma nella metropoli, che è il luogo ormai diventato, diciamo, d'elezione di vita della specie umana, tu di solito non fai altro che consumare cose fatte da altri. Non hai nessuna competenza specifica, non sai usare gli strumenti, non sai quali sarebbero gli strumenti che dovresti usare nel caso ne avessi voglia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sei di fatto espropriato dalle tue capacità di fare. Questo è strettamente correlato col fatto che queste tue capacità di fare sono un ingrediente base della tua autostima. Perché la tua autostima si nutre anche di quello, non solo, ma anche, si nutre anche di una serie di altre cose che comunque hanno tolto pure quelle, per cui l'autostima comincia a diventare un bene che scarseggia. Però uno degli ingredienti centrali dell'autostima è esattamente questo gesto artigianale, il fatto che tu possa sentirti in grado di fare qualcosa senza doverti rivolgere all'esperto di turno, senza dover andare a pietire da qualche amico che se ne intende o meno di più, tutte cose che immagino conoscerete. Arriva Sennett in questa nuova realtà dove è la macchina che fa le cose, no? La macchina fa le cose e di tutti quelli che lui aveva conosciuto quando aveva fatto le prime interviste è rimasto uno, quindi uno degli anziani, diciamo, uno dei precedenti operai o comunque lavoratori del luogo. Lui lo intervista e questo gli dice: tu non ti rendi conto? Perché io sto cercando di insegnar loro comunque come si fa il pane con le mani, ma non gliene frega niente. Questo è il problema. Cioè, non c'è solo un problema di espropriazione, di eteroespropriazione. Di fatto tu ti autoespropri, perché siccome ti hanno abituato a pensare al tuo sapere esclusivamente in chiave strumentale e lavorativa, il momento che tu sei lì e sai perfettamente che entro qualche mese andrai a fare un'altra cosa, te ne freghi di imparare qualunque tipo di cosa che possa avere a che fare con quel lavoro. Quindi non so se vedete che razza di circolo vizioso si innesca con questo genere di strategie e di metodi lavorativi. Tu non solo non vieni in qualche modo formato, quindi non hai nessuna possibilità di crescita interiore, non hai nessuna possibilità di carriera in prospettiva, come dicevamo ieri, eccetera. Ma da solo non sfrutti le occasioni che ti si presentano perché non sai più leggerle. Sono delle perdite di tempo nella tua ottica. E questo è un po' il problema del quale abbiamo parlato subito all'inizio delle lezioni. Se voi pensate che venire all'università serva solo a lavorare, state sprecando il vostro tempo, che servirà anche a lavorare, probabilmente. Ma vi aiuta ad essere persone migliori, persone più intelligenti, persone più raffinate, persone più complesse, vi aiuta a scoprire cosa vorreste fare. Perché, come credo di avervi già detto, il problema di quello che farò da grande spesso e volentieri ha a che fare con quello che vorrei fare da grande. Ma se io non lo so, arriva qualcuno e mi propone di andare a consegnare le pizze con Deliveroo, arriva qualcun altro che mi dice che posso schiacciare quattro tasti e fare le rosette esattamente come le facevano prima ai tempi di quelli che impastavano e via discorrendo, e io perché non dovrei credergli? No? Quindi di fatto è un processo nel quale ci sono alcuni colpevoli, ma c'è una diffusa corresponsabilità, nel senso che nel momento in cui tu non ti rendi conto che sapere di più è importante per sé e per te e non serve soltanto per lavorare da qualche parte. Tu ti sei già messo in una condizione nella quale non sarai un buon lavoratore, perché che te lo dicano o meno, a parte il famoso Steve Jobs che si è preso il disturbo di farlo presente, se tu lavori facendo qualcosa che ti piace, lavori molto meglio. E non lavori molto meglio soltanto per te, ma lavori molto meglio pure per il proprietario dell'azienda se non sei tu. Perché fare qualcosa che piace, la si fa meglio. E c'è poco da fare, questa è una questione proprio semplicemente empirica. Provateci e poi mi saprete dire. Di fatto il problema appunto qual è? Che oggi il lavoro scarseggia ed è pure poco soddisfacente, quindi di fatto tutte quelle famose questioni che avevamo visto ieri, tutti quei livelli di significato, dei livelli di crescita interiore, eccetera, eccetera, sono smarriti nella gran parte dei casi. È ovvio che a qualcuno capita la circostanza fortunata, qualcuno si trova per qualche motivo a fare quello che gli piace, perché è ovvio che qui non parliamo, visto che si tratta di un approccio et-et, come vi ho detto, non è che questo vale per tutti. A qualcuno capita di fare un buon lavoro, a qualcuno capita di fare il lavoro che avrebbe voluto fare, a qualcuno capita di scoprirne uno a cui non aveva pensato ma che gli piace, per carità, però l'andamento generale da questo punto di vista è devastante. Ed è devastante anche per altre ragioni, come dicevamo ieri, no? Abbiamo visto, se non ricordo male, il problema degli squilibri da un punto di vista contributivo e previdenziale. No? Tutto il sistema, il famoso welfare per il quale ci si batte e non ci si batte, eccetera, eccetera, oggi ruota attorno a una scommessa di fondo, ovvero sia che siano più quelli che pagano che quelli che ricevono, perché altrimenti, come ben capite, senza particolare difficoltà, i conti non tornano. Infatti, i conti dell'INPS non tornano, notoriamente non tornano, perché oggi già siamo in una situazione in cui sono molto più i ricettori che non coloro che pagano. Senza poi contare tutte le storture e le difficoltà del modo in cui vengono calcolati i contributi, questo ve le risparmio perché non le infliggerei al mio peggior nemico, però ad ogni modo, insomma, diciamo che è un mondo piuttosto variegato e complesso. Quello è uno. Abbiamo visto da un'altra parte, se non ricordo male, ieri sempre il discorso del fatto che nella vostra, come dire, economia di esistenziale il lavoro occupa una parte, ma non è assolutamente in grado di definirla tutta. No? Abbiamo detto che se facciamo i conti, 40 anni lavorate se siete fortunati e 45 no. E sti 45 che fate? Sarò il e sono stato il? Beh, mi sembra, come dire, una strategia un tantino, no, poco entusiasmante di essere qualcuno. Tant'è che appunto si collega perfettamente alla questione dell'identità, della quale abbiamo già in qualche misura discusso, quella che è collegata alla questione della cultura soggettiva, di cui abbiamo già in parte discusso. Che vuol dire questo? Vuol dire che essere qualcuno da un punto di vista lavorativo dovrebbe diventare parte di ciò che ti definisce, ma non può essere ciò che ti definisce e basta. Perché è una pretesa che oggi come oggi non è soltanto irrealizzabile, ma è anche seriamente dannosa. Viste le caratteristiche del mercato del lavoro, viste le caratteristiche della vita individuale, vista una serie di nuove consapevolezze, di nuove dinamiche che si vanno pian piano innestando anche nel mondo del virtuale, nel mondo dei social, no? Quindi come possiamo pensare che essere professore universitario o formatore professionale o panettiere o meccanico possano dire tutto su di noi? Vi faccio notare che questo implica a monte una concezione povera dell'essere umano. L'essere umano è più di questo. In qualche misura l'essere umano è proprio il fatto, è caratterizzato proprio dal fatto di non essere mai tutto ciò che potrebbe essere. Per cui figurati se può essere ridotto da una professione, per quanto meravigliosa, per quanto soddisfacente, per quanto quello che volete. Quindi, come vedete, il problema è che tutti questi segni, questi indicatori, come li chiameremmo in sociologia, di un certo tipo di approccio alla vita, al sistema, all'economia, all'umanità, sono tutti estremamente parziali e riduttivi. E il grande punto di questo discorso sta esattamente lì, nel fatto che noi abbiamo una cultura che riduce eccessivamente, semplifica eccessivamente i contenuti che prende in considerazione. Li rende talmente facili, talmente semplici, talmente ovvi dal suo punto di vista da diventare noiosi ed inutili per poter capire qualcosa di quello che accade. Questo è un discorso che si connette strettamente al tema della conoscenza, evidentemente, no? Che è un altro tema che dovrebbe essere cruciale nella formazione, nella vostra formazione sin da qualche anno, ma che tendenzialmente nessuno prende seriamente in considerazione. È il motivo diciamo che è il motivo per il quale avete il testo di Edgar Morin come testo d'esame, i 7 saperi necessari all'educazione del futuro. Secondo me è un testo che da questo punto di vista dà molti stimoli, dà molti strumenti, dà molte possibilità di comprensione in più, perché come dice in un altro testo, che se sempre volete leggerlo è più o meno uguale come formato ai 7 saperi, si chiama Imparare a vivere. È un titolo abbastanza diretto, direi anche qui non c'è bisogno di stare a preoccuparsi della traduzione. Edgar Morin dice esattamente questo: noi siamo abituati a interessarci alla conoscenza esclusivamente in termini di prodotti. E vi faccio presente che parlare di prodotti della conoscenza è già una strategia economicistica, perché io non produco niente, io scrivo saggi. Il fatto che qualcuno li chiami prodotti sta già in qualche modo cambiando il modo in cui io li vedo, il modo in cui li penso, il modo in cui li capisco. È chiara sta cosa? Sicuri? No. Allora, facciamo un altro esempio che vi conforta e vi probabilmente aiuta a ricordare meglio. Sapete cosa significa la frase ASL, la sigla ASL? Eppure c'è andata all'ASL, mi pare di ricordare, vero? Vedi, quando dicevamo che bello essere aproblematici, sì? Aspetta. Azienda sanitaria locale, perfetto, l'avevi detto anche tu? Ok, bene. Qualcuno si ricorda che prima di questo esistevano le USL? E che voleva di USL? Unità sanitaria locale. Ok. Allora, perché il cambio? Ed è un cambio a costo zero? È un cambio che in qualche modo, per qualche ragione, indica semplicemente una scelta di un termine diverso, o c'è sotto qualcosa? Perché la domanda è: perché un luogo dove si cura la gente dovrebbe essere un'azienda? Domanda semplice, no? Però è il segno del fatto che noi ci si sta educando, volendo o non volendo, per stupidità o per motivi proprio precisi, all'interno di un processo culturale di medio-lungo periodo, noi ci si sta educando a pensare al mondo come un luogo dove tutto è economico. E non è vero. Purtroppo, o per fortuna, è una balla colossale. Perché non c'è nessuna ragione per la quale uno che eroga servizi che sono costituzionalmente dovuti, vi faccio presente tra l'altro, perché intanto tutti parlano della Costituzione, ma si dimenticano che ci sarebbero una serie di dettagli, tipo il diritto alla salute dell'articolo 33, che è uno di quelli, no? Allora, perché qualcuno che deve fare qualcosa che è costituzionalmente previsto e non ha nessun tipo di implicazione economica dovrebbe diventare un'azienda? Che deve generare profitti, perché tenete presente che le parole sembrano banali, ma non lo sono. Un'azienda, per definizione, è un'organizzazione che genera profitto. Tant'è che le famose ONLUS, ovvero sia tutte quelle che non hanno fini di lucro, come si dice, sono tenute a presentare dei bilanci in pareggio alla fine dell'anno, perché non devono generare profitti. So che vi sembrano cose strane, ma vi garantisco che il mondo è piuttosto interessato a questi aspetti, quindi vi consiglierei di farci caso un attimo di più, visto che poi ci andrete a finire. Non credo che potrete esimervi dal sapere tutte queste celebri rotture de palle, però il punto è centrale, nel senso che nel momento in cui tu chiami una struttura sanitaria azienda, tu le imponi che generi profitti. Non le stai imponendo di fare il miglior servizio possibile nei confronti della comunità, che dovrebbe essere quello che, no? La famosa mission, se vogliamo parlare in aziendalese, che è una cosa che mi fa venire le eruzioni cutanee, però ogni tanto dobbiamo anche farlo. Allora, la mission della stramaledetta struttura sanitaria sarebbe di curare la gente, non di generare profitto. Però, siccome deve generare profitto, cura la gente in modi diversi, tipo dopo 8 mesi, dopo 6 mesi, con lunghissime liste d'attesa, pagando pochissimo quelli che lavorano lì, tutta una serie di cose, non facendo poi, non producendo più scusatemi l'uso del verbo, non producendo più le figure professionali necessarie. Non so se ve l'ho detta sta cosa, non so se lo sapete, ma noi stiamo per finire i medici di base. I medici di base non ci sono più, nessuno dei vostri colleghi che va a studiare all'università per fare medicina vuol fare il medico di base, indovina un po' perché, cosa molto strana, no? Per cui tu ti senti dire, ah, abbiamo aperto i concorsi per 500.000, vabbè, diciamo delle cifre meno ridicole, 500 medici di base, come se fosse un risultato eccezionale, e poi i concorsi vanno deserti. Quindi loro hanno aperto i concorsi, ma i medici di base non ci sono. Nel momento in cui il tuo medico di base va in pensione, ti trovi in una situazione estremamente complicata, perché ovviamente nel frattempo l'apparato burocratico si è sempre più focalizzato sul medico di base ed è uno dei motivi per il quale il medico di base va in pensione anche prima, perché non ne può più, se vogliamo parlare del mondo, no? Quello vero che sta là fuori e non quello che ti raccontano. Però prescindendo da questo, la questione centrale è perché tutto questo mondo, questo vasto mondo che ha a che fare col nostro benessere in modi che non credo di dovervi descrivere, deve essere sottoposto e sottomesso alle leggi del mercato. Posto che esistano le leggi del mercato, posto che esista il mercato, diciamo, perché io sono piuttosto scettico, in proprio ad ogni modo, quella è una mia ubbia, quindi lasciamo perdere. Ma ad ogni modo non si capisce il motivo. Come non si capisce il motivo, se devo essere onesto, del fatto che la grandissima parte della ricerca in questo campo sia privata, la famosa Big Pharma, no? Big Pharma cosa vuol dire? Sono le grandi aziende che producono farmaci, che ultimamente non ne stanno producendo praticamente più, se non rubando le formule ai vari sciamani e sapienti di altre discipline, ma traggono grandissimi profitti da questo tipo di lavoro, evidentemente. Profitti che poi spiegano anche l'assenza di certi farmaci, la difficoltà di reperirne alcuni, il fatto che quei poveracci che si trovano ad avere le famose malattie rare, non hanno nessuno che faccia ricerca per loro, perché chi è che è interessato a fare ricerca per una cosa che c'hanno in 40 al mondo? Chi è che sensatamente, da un punto di vista economico, spenderebbe centinaia di milioni di ricerca per una malattia che c'hanno in 4? Questo però che vuol dire? Che quei 4 si vedono negato il famoso diritto alla salute dell'articolo 33. Mi rendo conto che queste cose normalmente non ve le dicono. Pronti? Ah, ecco,
Io ho
vedi. Ecco.
un'allergia rara, è stata scoperta negli Stati Uniti, ma qui in Italia ancora non è riconosciuta. Quindi non ho neanche la possibilità, io dovrei girare con il braccialetto, ma qui in Italia non lo posso avere, non lo posso richiedere, e non posso neanche girare con l'adrenalina. Quindi qualsiasi cosa che mi succede, io non posso fare niente, perché qui
Come si
neanche
dice a
la
Roma,
posso
cartacce, mi
richiedere.
dispiace, ho ben presente, sì. Non sei manco l'unico, purtroppo, ne so parecchi. Però ecco, grazie per condividere, perché come dire, parrebbe che uno dica soltanto cose orribili di suo, no, purtroppo vi faccio soltanto presenti dei fatti che spesso e volentieri si tende a non prendere in considerazione. Ma queste cose hanno evidentemente, come vedete, una dimensione che va al di là, e vorrei che questo lo capiste, al di là della, come dire, sventura della vostra collega, che peraltro è molto rilevante e mi dispiace. Il problema è che la vostra collega si sta vedendo negato un diritto. Cioè, non so se questa cosa vi è chiara, no? Nel momento in cui lei ha un tipo di malattia rara o di particolare questione per la quale nessuno ritiene di dover spendere soldi, ricerche o adeguare sistemi, per quanto possa sembrare tirato per i capelli, a lei si sta negando un diritto costituzionalmente dovuto. Perché lei non è mica svizzera. Senza prendersi con gli svizzeri, in modo di dire romano, come si dice, no? Cioè, perché lei dovrebbe essere una che non si cura, mentre tutti gli altri invece più o meno si curano con tutte le difficoltà di cui abbiamo appena parlato? Quindi, come vedete, queste cose che vengono normalmente affrontate in modo molto, come dire, sciolto, no? Vabbè, che sarà mai? Sarà mai finché ti tocca a te, primo. Come si dice a Roma, è facile fare certe cose con le cose degli altri, vabbè, non sto a specificare perché pare brutto, ma vedo che sapete di che parlo, bene, ok, e quello è uno, ma il grande problema di nuovo è un altro, ovvero sia che a noi sfugge l'intima connessione dei fenomeni. Capite? Quando vi dico che, no, vedete gli alberi e non vedete la foresta, il problema è esattamente questo, perché voi vedete il fatto, però questo fatto non vi dice niente di più, è un fatto, ok, è successo, poveretta, e no, non funziona così. Stesso ragionamento per i treni, tanto per dirne un'altra, no? Diritto riconosciuto alla mobilità e alla capacità di spostamento, eppure quelli che fanno lavoro sulle ferrovie sono tutte aziende private, che hanno tutti i diritti di chiudere delle tratte perché non sono redditizie, no? Per cui tu abiti in un qualche posto non particolarmente centrale, sei un cittadino di serie B, perché tu il treno non lo puoi prendere, c'è più, l'hanno levato, c'hai i pullman ogni tanto quando riescono, quando si ricordano, quando non ti crolla la strada e in tante altre situazioni di questo genere. Quindi, come vedete, questi non sono semplicemente esempi di malgoverno, di incapacità gestionale, di tutto quello che volete, e non lo dico con riferimento a un governo specifico, lo dico con riferimento agli ultimi 40 anni della nostra storia, perché negli ultimi 40 anni della nostra storia nessuno ha ritenuto di dover mai fare un tubo in proposito. No? Quindi noi abbiamo il 92% del territorio a rischio idrogeologico, se piove un po' di più crollano interi versanti di colline con strade, ponti e tutto ciò che è connesso. E lasciano isolate frazioni, cittadine, colmi di valle, eccetera, eccetera, eccetera. Questi non sono semplici accidenti per i quali possiamo dire: ah, Madonna, che brutto tempo che fa. Al di là del fatto che ovviamente c'è il ritorno della crisi climatica, che sarebbe carino prendere in considerazione, visto che in larga misura è pure quella colpa nostra, ma c'è anche una totale inconsapevolezza dell'agire. No? E del fatto che tutti questi agiri sono tutti connessi gli uni con gli altri, perché appunto rientrano in un tessuto che dovrebbe essere un tessuto di garanzia del diritto, che però viene sistematicamente disatteso. No? Questo è un po' il punto. Viene sistematicamente disatteso anche perché, non soltanto, ma anche perché la domanda del perché certe industrie cruciali vengano lasciate all'intraprendenza privata non viene mai fatta. È normale che la ricerca su cose che riguardano la vita e la morte delle persone debba essere lasciata in mano al mercato? O no? Perché il punto è lì. Per quale ragione il mercato funziona meglio? Chi l'ha detta sta cosa? L'ha detta uno che si chiama Adam Smith, tanto per fare qualche nome, che pure lui scriveva alla metà del Settecento, quindi è stato un momento nel quale cominciano cose. Un sacco di cose a fine Settecento, come abbiamo detto più volte, e Adam Smith lo dice, però lo dice in un contesto un tantino diverso da quello nel quale ci troviamo noi oggi, perché Adam Smith si trova a dover argomentare a favore di una disciplina inesistente. L'economia prima di allora non c'era come la intendiamo noi. C'erano dei processi economici, perché c'era il commercio, c'era la gente che vendeva, c'erano i mercati, ma nessuno li aveva resi oggetto di una disciplina scientifica. Mo, su questo, come abbiamo detto forse già più volte, possiamo discutere, perché secondo me di scientifico non c'è niente, a parte il fatto che sono tanti numeri e tanti modelli, però a parte quello, tra l'altro vi faccio presente che l'economia viene spesso chiamata la scienza triste, perché è in grado di spiegare tre cose solo dopo. Mo, noi viviamo però in una situazione peculiare per cui, pur essendo nel dopo 2008, ancora non abbiamo ben capito com'è che c'è stata la crisi economica nel 2008, né quella del 2017, né se questo ha a che fare con quello che viviamo noi oggi. Quindi vi lascio capire un po' il quadro generale della nostra chiarezza e sapienza economica. No, detto questo, che dice Adam Smith? Dice che, facendo capo a un lungo ragionamento, a una lunga serie di dibattiti che stavano andando avanti da secoli, perché di nuovo vi ricordo, qui non succede mai niente di nuovo, ragazzi. Sono tutte cose che erano lì, poi a un certo punto per qualche ragione emergono. Pulite, siete chiari? Un po' così. La vedo un attimo, è stata una cosa complessa. Allora, dicevamo, l'economia dal punto di vista di Adam Smith. Se volete, c'è un bellissimo libro di Serge Latouche che si chiama L'invenzione dell'economia, che dice un sacco di cose divertenti su questo argomento. E comunque, lui a un certo punto argomenta dicendo: guardate, che anche se l'economia ha a che fare con l'egoismo dell'essere umano, perché tu tendi a ottenere il miglior risultato sugli altri, nonostante tu, cioè, in tutti i modi possibili e consentiti, tant'è che poi ne è derivata la famosa frase del business is business. Non so se siete presenti, immagino sì, perché la ripetono tutti come se fosse Vangelo pure quella. Io, vabbè. Ad ogni modo, business is business. Quindi, guardate, succede però che grazie a questo meccanismo del mercato, tutti questi atti singoli che possono essere più o meno censurabili perché sono più o meno corretti, più o meno legali e via discorrendo, però comunque alla fine generano la miglior distribuzione possibile delle risorse. E sta cosa si chiama mano invisibile, forse l'avrete sentita nominare. La critica corrente da anni dell'idea di mano invisibile è che è invisibile perché non c'è. Ed è vero, perché nel momento in cui tu vai a vedere la prova pratica, no? Perché visto che stiamo tutti a rompere l'anima con la pratica, l'empiria, il riscontro dei dati, allora il 2007-2008 è stato un momento di grandissima crisi, giustamente, no? Allora cosa mi aspetterei io se fossi un neoliberista? Ovvero sia uno di quei simpatici signori che ci sta ammorbando da 30 anni con queste pretese assurde. Avrei lasciato fare al mercato. No? Cosa più semplice del mondo, il mercato è taumaturgico, è in grado di fare questa distribuzione, che vi ricordo, senza andare nei decimali, noi oggi abbiamo l'1% della popolazione che ha il 99% delle risorse, quindi a me questa distribuzione ottimale, qualche cosa, mi genera qualche dubbio, mettiamola così, però famo finta di niente. Che succede? Che lo Stato americano ha speso migliaia di miliardi di dollari per salvare alcune particolari industrie. E lo Stato americano era fino al giorno prima uno dei più grandi araldi del neoliberismo e delle doti magiche del mercato. Come mai? Perché le doti magiche del mercato non funzionavano, non c'erano, guarda un po' i casi della vita. Quindi che cosa abbiamo salvato? Abbiamo salvato il settore bancario, abbiamo salvato il settore assicurativo, abbiamo salvato il settore degli aviotrasporti, tutti i settori strategici, ovvio. Ma allora ne vogliamo parlare del fatto che il mercato non funziona? Non funziona come dicono loro, perlomeno, funzionerà in qualche altro modo, per carità. Immagino che, pur avendo fatto qualche esame di economia, ho teso a dimenticarli quelli perché non rientravano proprio nel mio mindset normale. Però dico, al di là di quello che noi notiamo è che quando il mercato dovrebbe funzionare, non funziona. Quindi deve arrivare qualcuno a metterci un sacco di soldi, indovinate un po' di chi, senza fare un discorso da 5 stelle, ma nostri. No, perché gli Stati Uniti pieno di bilanci federali, perché noi usiamo i fondi che non si sa dove siano, che stanno evocando dal nulla con pratiche anche lì magiche, e cerchiamo di metterci una pezza. Quindi, a che pro ragionare in termini di questa magica efficienza dell'economia e del mercato se non ci sono? Cioè, perché io devo sottomettere interi settori della vita sociale? Che sono la sanità, i trasporti, e possiamo fare andare avanti a lungo, ma insomma, questi sono i più evidenti. Ha un tipo d'attività che è evidentemente rischiosa, pericolosa, distorsiva, distorcibile. Metteteci quello che vi pare. Perché? Cioè, qual è la ragione per la quale noi crediamo a tutte queste storie? Perché il problema è esattamente lì, no? Sono storie e noi ci crediamo. Dopodiché che funzionino o meno, lascia il tempo che trova, perché continuiamo ad avere gente che parla di risultati, di prodotti della ricerca, come se fosse tutto ovvio. No? Tanto per dirvene una, siccome io capisco un pochino di programmazione, i primi tempi in cui mi hanno chiesto dall'università i prodotti della ricerca, io entravo nella maschera del programma e gli cambiavo la parola. E ogni volta si incazzavano tutti come lui, e io non ce l'ho dei prodotti, ho dei saggi. Quindi se volete quelli ve li do, se no i prodotti, scusate, ma non so cosa siano. Spiegatemelo. È tutto così. Alla fine lasci perdere che va bene, che posso sta a fare regolarmente Don Quixote. Però, come credo si chiarisca abbastanza bene, questo profluvio di termini economici a sproposito a qualcosa serve? Serve a farti pensare che tutto debba essere un prodotto. Che non è vero. Tanto per continuare a dare cattive notizie o buone notizie. No, ci sono una serie di cose che non sono di questo genere, ma non è comodo perché il nostro sistema attualmente si alimenta della commercializzazione dell'esperienza. Non sapendo più cos'altro vendere, adesso noi vendiamo esperienze. Abbiamo trasformato l'esperienza in qualcosa che è necessariamente acquistabile. E guarda caso, tu devi pagare per fare qualsiasi cosa. No? Salvo camminare. E qui lo ridico un'altra volta, non è un caso che io cammini tanto, perché camminare al momento è gratis. Non so quanto lo rimarrà, però ringraziando Dio è gratis e lo puoi fare alla facciaccia di tutti i burocrati, di tutti quanti quelli che ti dicono che il loro brand ti dà una serie di vibes che ti permette di vivere. Quando che hai fatto? Hai comprato un ombrello? Ottimo. Un paio di scarpe? Fantastico. Poi è un paio di scarpe. No? Allora vi chiedo su questo. Parte Sex and the City, che non so se avete visto, conoscete, la cui protagonista si è rovinata comprando scarpe, no, se vi ricordate bene, a un certo punto scopre avere il conto in banca in rosso e centinaia di scarpe in mezzo alle palle, vabbè, però la domanda è, se vogliamo essere logici, no, in questo modo in cui tutti ci dicono che dobbiamo essere logici, cartesiani, computanti e via discorrendo, allora per quale strano motivo comprare un paio di scarpe mi dovrebbe rimettere di buon umore se so girato. Se ho avuto una brutta esperienza sentimentale, se mi hanno licenziato, perché un paio di scarpe mi dovrebbe rimettere di buon umore? È solo uno strafottuto paio di scarpe? O no? Perché questo noi lo diamo tutti per ovvio. Cioè, ah, beh, sono di cattivo umore, vado a fare shopping. Perché? Potresti anche andare capocciato al muro, sarebbe più o meno uguale, anzi, spendi meno e probabilmente c'è un qualche tipo di riattivazione dei circuiti mentali. Perché fare shopping dovrebbe essere qualcosa che ti fa star meglio? Vado a parlare con un amico, vado a farmi una passeggiata, vado in un bosco, vado a fare sport, vado a vedere un film. Mi vengono in mente 9 miliardi di possibilità più efficaci nel rimettermi di buon umore che non comprarmi un paio di scarpe, di cui non ho tra l'altro bisogno, come se non servisse a dirlo. Perciò, come vedete, noi viviamo su una serie di assunti che sono stati costruiti con molta sapienza, ma che sono mendaci, fallaci, insensati. Non c'è nessuna ragione per la quale io, comprando un paio di scarpe, dovrei tornare di buon umore. Tra l'altro, questa cosa sfrutta una dinamica che è quella della tossicodipendenza, o comunque della dipendenza, perché noi abbiamo un serio problema di dipendenza. Come credo di avervi detto, parlando poco fa della questione dell'artigiano, noi siamo incapaci di fare le cose per conto nostro, il che vuol dire che noi dipendiamo. Però ci dicono che siamo autonomi, ci dicono che siamo dei soggetti liberi, ci dicono che puoi fare come ti pare, puoi diventare chi ti pare, puoi essere chi vuoi, eccetera, eccetera, eccetera. Retorica, come dire, vagonate nella prassi. No. Quindi tutti i discorsi sulla dipendenza, come abbiamo detto più volte in una serie di occasioni con le quali cerchiamo di sensibilizzarvi in proposito, non hanno a che fare con il cosa da cui tu dipendi, ma hanno a che fare col fatto che tu dipendi. Poi può essere il gioco, può essere l'alcol, può essere le scarpe, può essere il sesso, quello che volete, ma non è, il problema non è da cosa, è il motivo per cui, ovvero sì, è il fatto che tu sei dipendente e cerchi di esorcizzarlo, cerchi di capirlo, cerchi di venirne a capo con delle dinamiche che sono quelle. Perché tu, se fai una brevissima analisi delle tue competenze e capacità, come abbiamo appena detto, sei indipendente? Tu abiti in un posto dove qualcun altro porta tutti i servizi che ti servono, senza che tu sappia assolutamente come questo accade, né eventualmente tu sappia rimediare nel caso non accada più. Devi telefonare a un call center dove aspetti 35-40 minuti con la musichetta del cazzo, tutte quelle cose che sapete molto bene. Quindi, di fatto, la tua indipendenza, al di là che l'hai detto che sei indipendente, siamo tutti molto contenti, ma in cosa si sostanzia? Perché non sai cucinare, non ti sei montato mobile a casa e abbiamo preso i due campi che dovrebbero darti una sensazione. Per tutto il resto tu ti affidi agli oggetti fatti da qualcun altro, o alle procedure fatte da qualcun altro. Questo nel vostro caso purtroppo diventa molto più evidente, nel senso che voi con internet avete dei rapporti con il web e tutte quante le risorse del web, dei rapporti da utente finale a problematico. Cioè voi non sapete chi l'ha fatta, non sapete come sono concepite, non sapete da dove partono, non sapete chi sono quelli che le mettono, non sapete niente, le usate e basta. Il che implica cosa? Una fiducia nell'oggetto che purtroppo è completamente priva di fondamento. Perché lì di roba di cui fidarsi ce n'è poca. Soprattutto nel web come è diventato oggi. E ve lo dice uno che col web ci ha avuto a che fare dall'81. 82, perché ci ho scritto la tesi e sono stato uno dei primi a scrivere la tesi al computer, perché nell'82 il computer era una cosa che, come dire, la sapevi sì e no, e c'erano tutta una serie di cose divertenti, dei programmi che sono scomparsi, eccetera. Però noi siamo nati e siamo cresciuti in un momento nel quale poi quello che arrivava, andavi a vedere che diavolo era, c'era Linux, andavi a vedere cos'era Linux, se potevi usare Linux, se era troppo complicato, sapevi che cavolo combinava quell'altro fenomeno di Bill Gates, poi dopo è arrivato Apple, quello che vi pare, però insomma il rapporto con gli strumenti, con i file, ora con le app o con i programmi, non è un rapporto ovvio, perché ognuno di questi può avere, presentare una serie di articoli, di aspetti critici, una serie di aspetti problematici, viene concepito all'interno di quadri di, come dire, che architettano sulla base di quello che vi sto dicendo io, cose che vogliono farvi sentire indipendenti, cose che vogliono farvi sentire in controllo, cose che vogliono farvi sentire rassicurati, che vogliono farvi sentire. Poi lo fanno? O no? Perché la domanda è esattamente quella. Ma poi chi le fa queste cose? Perché questo è uno di quei problemi che spesso e volentieri vengono lasciati da parte. Chi le fa? Gente come voi. No? Quindi perché gente come voi dovrebbe essere in grado di creare dei programmi perfetti? Dimmi. Tre e un quarto? Ok, grazie mille. Allora, perché finisco? Gente come voi dovrebbe creare dei programmi perfetti, neutrali, in grado di sciogliere tutti i problemi con i quali noi stiamo facendo il conto da 3.000 anni, ovvero sia l'incapacità di scegliere, l'incapacità di fondare la scelta su criteri che siano condivisi e accettabili, tutte le cose per le quali noi ci facciamo schifo, perché quel programma che abbiamo fatto noi le dovrebbe fare meglio? Che è una domanda interessante. Peccato che non ha una risposta. Tant'è che quando poi fai i programmi e li cominci a vedere, ti accorgi che le famose intelligenze artificiali, se possibile, sono ancora più stronze di quelle che l'hanno create. Che non è poco. Perciò, no, vi lascio con qualche piccolo interrogativo e ci vediamo fra un quarto d'ora più o meno, 20 minuti. Lasciamo da parte, dicevo, questo set di ragionamenti e parliamo invece di ruoli, di ruolo fondamentalmente, che è uno degli strumenti di base, uno dei concetti di base di cui dovremmo aver fatto cenno. Mi pare abbiamo parlato di conflitto di ruolo, tutta una serie di cose, no? Oh. Perché parliamo di ruolo? Ma parliamo di ruolo per svariati motivi. Uno, perché credo che sia l'oggetto sociologico più interessante. Uno dei meno compresi in assoluto, uno che vi riguarda talmente strettamente da essere imbarazzante il fatto che non ne sappiate molto di più, perché come credo di avervi detto sin dall'inizio, voi di fatto, prima ancora di nascere, già siete portatori di ruoli. Quindi, no, le chiacchiere stanno più o meno a zero. Al momento, se prendessimo uno di voi e lo costringessimo a dirci tutti i ruoli di cui è portatore, con un po' di fatica ne verremmo a capo e sarebbero tanti. Perché noi al momento viviamo appunto in una situazione di forse eccesso di ruoli ricoperti, un po' per compensare quella famosa mancanza artigianale di cui abbiamo parlato prima, non sappiamo fare niente in pratica e quindi facciamo finta di saper fare un sacco di cose. Potrebbe darsi. Ad ogni modo, il ruolo comunque appunto è centrale oggi. Il fatto che io sia qui e prima sia stato poco fa fossi invece in Aula Magna era un problema di ruoli, perché io qui sono un docente di sociologia generale e lì ero il coordinatore del corso di laurea. Due ruoli diversi, no? Con delle esigenze particolari. Il coordinatore saluta i convenuti in una serie di occasioni, promuove certi tipi di eventi e di conseguenza deve essere almeno presente quando questi cominciano. Il professore di sociologia generale deve fare corso in una certa ora, quando le due, ecco che abbiamo un piccolo conflitto di ruolo di quelli di cui parlavamo l'altra volta. Questo l'abbiamo aggirato più o meno facilmente. Per voi vorrà dire che alla fine della lezione prendete armi e bagagli e venite tutti a vedere la mostra a Palazzo Sacripanti. Però sono quelle piccole cose che insomma a un certo punto capitano, no? Perciò la questione lascia un po' il tempo che trova, e invece non lo lascia nel momento in cui cominciamo un po' a ragionare di questo ruolo. Credo di avervi già parlato dell'etimologia. Ve ne ho parlato dell'etimologia? Vedo, c'è cioè, come dire, un cocktail di sì e di no che è problematico. Mi dicono di sì con un certo, come dire, piglio, però per sicurezza la ribadiamo perché porta, è utile. Per quanto sto per dirvi, che c'entra di nuovo Sennett, ma con un altro libro ancora che si chiama Il declino dell'uomo pubblico, altro capolavoro assoluto, scritto negli anni nel 72, se non vado errato, dove già ci spiega quasi tutto quello che sta succedendo oggi su quelle persone che ti fanno vedere un senso proprio di impotenza. Dice, vabbè, ok, se questi sono così, io che devo fare? Povero me. Vabbè, ad ogni modo, il ruolo origina da una parola latina che è rotulus. Vi faccio presente che io normalmente questa lezione la faccio dopo aver parlato dell'oggetto della sociologia, stavolta no, per cui parleremo poi in seguito dell'oggetto della sociologia e torneremo a Rotulus. Al momento chi se ne frega. Quello che è interessante però è che questo Rotulus definisce due cose completamente diverse l'una dall'altra, anzi direi opposte se vogliamo, ed è quindi in qualche modo una parola contraddittoriale, se vi ricordate quello che abbiamo detto ieri, no? Perché ci dice uno. Cos'è il Rotulus? È il canovaccio della commedia dell'arte. Commedia commedia dell'arte, forma artistica tipica dell'impero romano di Roma antica, che prevedeva una sinergia tra attori e creatori delle storie, diciamo drammaturghi, chiamiamoli così. Nel senso che il drammaturgo si limitava a stendere una bozza, una traccia di quello che doveva accadere e poi lasciava l'attore libero di fare come meglio riteneva perché ciò succedesse. Quindi non gli scriveva le battute, non gli diceva come, gli diceva soltanto: guarda, tu devi sedurre la locandiera, tanto per fare un esempio. E poi come? Era un problema suo. Dopodiché il marito della locandiera doveva accorgersi che c'era questa seduzione in atto e rompere le gambe all'attore principale e via discorrendo, però come l'avrebbe fatto di nuovo? Questo cosa implicava evidentemente? Un'estrema libertà da parte dell'attore ed un'estrema competenza da parte del drammaturgo nel conoscere il carattere e le capacità inventive dell'attore per potergli affidare diversi ruoli. Perché è chiaro che se tu trovi uno che è fondamentalmente un guascone, che quindi tende a sovraccaricare i suoi ruoli, eccetera, eccetera, e gli chiedi di fare il consigliere nell'ombra, ci sarà qualcosa che non quadra. Quindi il problema era un po' questo. Però quello che ci interessa dal nostro punto di vista è notare come appunto il Rotulus lasciasse libera l'interpretazione. Il Rotulus altrimenti era l'ordine di comparsa davanti a un tribunale. Saprete che Roma è stata la patria del diritto come lo concepiamo ancora oggi, quindi le cose di diritto erano abbastanza serie e l'ordine di comparsa davanti al tribunale era una delle cose più rigide che ci fossero a Roma, ovvero sia se tu non c'eri nel momento in cui avresti dovuto, perdevi, arrivederci, grazie. Perciò capite che ci troviamo in una situazione peculiare per la quale la stessa parola designa due cose che sono qualitativamente profondamente diverse, da una parte quasi la totale anarchia e creatività, dall'altra invece il doversi sottomettere e sottoporre a qualcosa di predefinito, preordinato, eccetera. Quindi, come vedete, già al tempo, per molti versi, i latini avevano capito che c'era questa doppia qualità nella parola, ma anche nella società. Fondamentalmente il problema è esattamente questo. A noi il ruolo serve, a voi il ruolo serve perché è una cartina tornasole del come funzioniamo, del come ci comportiamo, del perché facciamo certe cose, del fatto che certe cose vanno fatte a prescindere, no? C'è anche questa quota, evidentemente. Però il punto centrale è un altro, che il ruolo porta con sé anche un altro gusto, un altro sapore, che è quello del teatro, evidentemente, no? Come vi avevo detto, credo, già nelle volte scorse, forse la settimana scorsa, quando la gente si trova improvvisamente nelle città, non sa come fare ad accostarsi agli altri. E questo per voi dovrebbe essere interessante capirlo, perché accostarsi agli altri non è banale, non è facile. Richiede una competenza, una maestria, io normalmente dico, che è un termine un po' desueto, ma mi sembra spieghi meglio. E nella gran parte dei casi voi lo fate attraverso una serie di comportamenti che sono codificati, ma li ritenete naturali, cioè come altro devi fare? E ci sono un sacco di altri modi. Il problema è che quello che usi tu, cioè il modo di accostarti a qualcuno, il modo di cercare un contatto con lui, è qualcosa che questa cultura ha messo a punto nel tempo, è qualcosa che è condiviso talmente tanto da essere diventato quasi ovvio, non ci fa caso nessuno, però guarda caso anche lì, nel momento stesso esatto in cui le cose non vanno come dovrebbero, tu sei spiazzato. Che vuol dire? Vuol dire che quando cominci attacchi il bottone, quando vuoi parlare con qualcuno, ti rivolgi in un certo modo, anche da un punto di vista di stasi, scusatemi, di postura, ecco, non trovo la parola, di postura, di espressione del viso, di gesti delle mani, di parole, mi scusi, avrebbe un istante, la posso disturbare, una serie di frasi che servono ad aprire il rituale dello scambio, no? E queste frasi spesso e volentieri sono adatte al ruolo che l'uno e l'altro rivestono in quel momento. Ruolo che voi avrete sapientemente intuito da quel famoso giudizio di status di cui abbiamo parlato tempo addietro, no? Vi ricordate? Guardo qualcuno e mi do una regolata sul chi sia, cosa faccia, no? Cosa non facilissima oggi perché appunto le vesti non aiutano più, tant'è che se ci fate caso, in certi particolari casi abbiamo ritenuto di dover mantenere una riconoscibilità, tant'è che avete i vigili, la polizia, l'esercito, i medici, cioè tutte le categorie che può essere utile poter riconoscere rapidamente, che sono ancora riconoscibili perché hanno l'uniforme, la divisa, hanno dei segni del loro status. Prima c'eravamo tutti, oggi sono rimaste queste poche categorie, non sempre perché, come avrete visto in quasi tutti i serial televisivi, quando qualcuno si sente male, c'è un medico qui e s'alza uno vestito in modi peculiari, sono io, e normalmente è il miglior medico del mondo, e vabbè. Però, insomma, diciamo che nel complesso, no, il problema si pone: come faccio a riconoscere un medico oggi io? A meno che vada in giro col camice, cosa che se non sto in un ospedale è rara, è un po' complicato. Invece il vigile urbano, il poliziotto, il soldato, il vigile del fuoco, no? Ne posso riconoscere parecchi perché per qualche ragione la saggezza popolare ha deciso che fosse opportuno che rimanessero riconoscibili. Allora, il punto, dicevamo, è questo: nel momento in cui io inizio a parlare con qualcuno, di fatto non sto semplicemente socializzando, per riprendere la parola che abbiamo detto essere normale, ma non quella che usiamo noi, ma sto di fatto aderendo ad una grammatica contestuale. Ovvero sia, sto applicando un sapere del quale non ero al corrente di avere, che non sapevo di avere, ma che so e che mi permette più o meno di interagire con qualcuno. Tutto questo è convenzionale. E le modalità particolari che noi utilizziamo oggi sono delle modalità che sono state messe a punto giusto appunto a fine Settecento, quando ci si è trovati nel dubbio, ovvero sia, come faccio a parlare con uno che non so chi sia? Perché la metropoli, come dice sempre Sennett, che di queste cose ha scritto estensivamente, è di fatto il luogo dove si incontrano gli estranei. Ma che gli estranei si incontrino non è ovvio. Se voi pensate alle logiche, diciamo, quelle che ci descriverebbero quella che era la vita prima, no? Prima nella preistoria, eccetera, gli estranei normalmente si piavano a ammazzate. Dopodiché ne rimaneva soltanto uno, il problema si era risolto. Ma è ovvio che se avessimo mantenuto questo stile di rapporto, probabilmente ci saremmo estinti da un po' e non staremmo qui a rompere le scatole al pianeta. Siccome invece qualcuno è stato più intelligente, ha trovato dei modi. Ecco, però questi modi cambiano, questi modi evolvono, no? Noi oggi, come voi forse saprete, abbiamo dei modi che sono a dir poco discutibili per entrare in contatto con qualcun altro. Abbiamo i famosi social, abbiamo tutte quelle faccende delle richieste d'amicizia, abbiamo le chat, abbiamo la gente che scompare dall'oggi al domani, chissà perché, no? Sono tutta una serie di nuovi modi di avere contatto con qualcuno, se vogliamo dire che questo tipo di contatto è equivalente all'altro, io ho delle grosse difficoltà. Perché il contatto diretto con qualcuno è altro. Nel contatto diretto con qualcuno sono in gioco una serie di variabili delle quali non abbiamo idea, ma non soltanto voi o me, in tutti, perché non le abbiamo mai volute riconoscere per motivi che vedremo. Ma nel contatto con qualcuno c'è la buona sensazione, c'è cioè la simpatia, c'è cioè l'antipatia istantanea, c'è un problema di odori, profumi, fragranze corporee, atteggiamenti, c'è cioè una montagna di informazioni che ti fanno capire se puoi avere un tipo di rapporto con lui o no, se può essere una relazione primaria o resterà un rapporto secondario, se non puoi manco quello, perché poi per carità funziona, no? Taglia in tutte e due le direzioni la questione, c'è cioè qualcuno che tu non lo puoi vedere manco dipinto. E magari potrebbe essere una persona adorabile, ma per te, per qualche ragione che non sappiamo, quel famoso feeling di cui abbiamo già parlato, a te, proprio non vuoi averci a che vedere. Ok, quindi questo tipo di modo, dove lo inventiamo? Come lo tirano fuori? Dal cilindro? No, lo tirano fuori dal teatro. Questo è il punto. Quindi non solo il ruolo rinvia al teatro, ma viene proprio dal teatro. Cioè, i modi con i quali si comincia a cercare di interagire gli uni con gli altri nella metropoli dove nessuno si conosce sono modi che vengono mutuati dal teatro. Perché al tempo il teatro era molto più vivace, molto più vivo di quanto non lo sia oggi. Al tempo il teatro era un posto dove la gente stava, il pubblico stava seduto sul palco, chiamava, peppiava gli attori, diceva rifammela subito, il bis non era che aspettavi alla fine, no, rifalla adesso che mi è piaciuta, doveva essere una specie di Borgia Infernale, credo, dal nostro punto di vista. Però, appunto, il libro di Sennett descrive esattamente questo, descrive il processo attraverso cui noi siamo diventati spettatori. E E questo è interessante perché noi spesso e volentieri diamo la colpa del nostro essere diventati spettatori alla televisione, oppure diamo la colpa del nostro avere difficoltà relazionali a internet. È comodo, ma è completamente sbagliato. Noi già eravamo spettatori e abbiamo fatto la televisione. Noi già non eravamo più capaci di incontrare gli altri e abbiamo fatto internet. Sono conseguenze, non sono cause. È troppo comodo cercare le cause sempre fuori. Rientra un po' in quello che abbiamo già detto più volte. Sono tutti alibi. Il problema siamo noi, non sono le cose che scopriamo, perché siamo noi che le scopriamo per come siamo. Se noi cercassimo altro, scopriremmo altro. Non c'è una necessità oggettiva nell'aver privilegiato certi sensi. E questo è abbastanza evidente oggi, no? Oggi, se vi chiedessi qual è il senso prevalente nel senso dei sensi, i cinque sensi, che dovrebbero essere sette, ma comunque facciamo che sono cinque, qual è quello più importante? Su, può anche azzardare, l'ho vista che diceva qualcosa. Il tatto? La vista, oh, vedete che a un certo punto c'è un momento di riscatto, grazie per aver rotto il ghiaccio, è decisamente la vista. Tant'è, e questo ci chiariremo poi perché la vista non poteva essere diversamente in questa cultura, però questo implica cosa? Il fatto che noi stiamo riducendo tutto alla vista. No? Allora, qualcuno è in grado di dirmi effettivamente che lui ritiene che guardare due che scopano sia uguale a scopare? No, domando. Eppure. No? Nella gran parte dei casi la gente guarda una che fa delle cose o due che fanno delle cose e pare che stia a fare chissà che, no, sta guardando due che si divertono, sempre che si divertano. Ma l'equiparazione è quella. Tu guardi un video e ti pare di essere stato nel posto e tu del posto non sai niente, non sai qual è l'aria, non sai qual è il profumo, non sai qual è la temperatura, non sai niente di quello che rende un'esperienza esperienza. Tu stai guardando una cosa. Vabbè, ma che ce vado a fare? Intanto ho visto i video. Tu sei cretino o cosa? Oppure sei vittima di uno di questi problemi. Noi abbiamo pian piano ridotto tutto l'esperibile a ciò che vedi e abbiamo reso ciò che vedi sempre più dettagliato, sempre più invasivo, sempre più perfetto. Perché? Perché la vista, per noi, è il senso principe. No? Tant'è che ci basiamo, guarda caso, come vi avevo già detto, è ciò che vedo che mi permette di decidere chi è l'altro. Quindi ci sono, come vedete, una serie di sinergie, una serie di concause per le quali l'apparenza esterna, esteriore, diventa così importante. Perché se io non so niente dell'altro, qualcosa la so, come è vestito, come si comporta, come si muove, tutta una serie di tracce che tendenzialmente siamo abituati a non considerare, ma che valutiamo con grandissima attenzione. Quante volte avete visto qualcuno sul vostro marciapiede e avete cambiato marciapiede soltanto perché l'avete visto? Capita, suppongo, o no? No, meno male, no? Perché pare sempre che mi capita solo a me queste cose. Tutti gli altri sono sereni, fanno una piega, continuano imperterriti. Non so se sia un problema di stupefacenti o cosa, però insomma, di fatto sarebbe opportuno starci un po' più attenti a quello che succede. Quindi ci capita spesso di vedere qualcuno e decidere che, come dicevo prima, è meglio che non ci si avvicini troppo, cioè ognuno per la sua strada, tranquilli, magari mi sbaglio, che può dire, però molto meglio, come dire, saggi e previdenti che non poi bastonati. Quindi, come capite, la questione della vista è anche una questione che si presenta su uno specifico livello, perché, come abbiamo detto, la mia capacità di giudicare lo status altrui deriva in larga misura da ciò che vedo. Ed è conseguentemente ingannabile. Come nei giochi di prestigio, come nelle grandi magie, come in tutto, perlomeno quelle di cui abbiamo notizia qui, poi magari ci sarà anche l'anello che ci permette di fare cose, ma non lo so, di fatto non ho ancora avuto il piacere, quindi quello che vediamo noi attualmente è un modo per essere ingannati. La vista è ingannabile, l'attenzione è stornabile, possiamo fare molte cose quando sappiamo come gestire i processi della vista. Però nella fattispecie, appunto, il ruolo, il fatto di dover interagire con qualcuno, le uniche informazioni disponibili, l'influenza del teatro ci portano a creare i ruoli, quelli che ancora oggi abbiamo. Allora, perché questi ruoli normalmente godono di pessima stampa? Perché per qualche ragione la gran parte di noi ritiene che il ruolo sia di fatto un'imposizione. E siccome ritiene di essere libero e indipendente per tutte le ragioni che già abbiamo visto e sono sbagliate, ma comunque lui è convinto, pensa di poterne benissimo fare a meno, anzi di dovervisi sottrarre. Ed è un errore spesso e volentieri madornale, perché da un'altra prospettiva lo stesso ruolo è di fatto una, non dico una gentilezza, ma comunque un'apertura che il sistema nel quale si vive fa a quelli che ci abitano. Perché? Perché il ruolo di norma è un modo condiviso, esplicitato e non particolarmente complesso di ottenere un qualche tipo di risultato. Facciamo un esempio concreto, voi siete studenti, giusto? Studente è un ruolo, non so se ve l'hanno detto, quindi perché siete studenti? Allora, già abbiamo detto che per buoni motivi, per parecchi di voi probabilmente, si tratta di un processo di mobilità sociale. Vi ricordate? Abbiamo detto, la mobilità sociale come la faccio? La faccio migliorando i miei status acquisiti. Migliorare lo status acquisito culturale in Italia è facile, te laurei. Prescindendo da come te laurei, con quale voto te laurei, in cosa te laurei, quello diciamo che lascia un po' il tempo che trova. E come forse vi ho accennato, è anche alla base delle difficoltà del servizio universitario, no? Perché, visto che qui, come si dice, nessuno è fesso, se tu sai che la gran parte di quelli che vengono da te ci vengono per prendere un pezzo di carta e se ne fregano di apprendere, perché dovresti sbatterti perché apprendano? Tanto vale che passiamo tutti quanti 72 ore divertenti dicendo cazzate, dopodiché ognuno va su strada e abbiamo risolto. Ora, purtroppo, questo non è esattamente il mio modo di vedere le cose, ma insomma, diciamo che purtroppo a livello istituzionale e organizzativo molti ragionano così. Perciò il fatto che voi siate qui in linea di massima indica che abbiate un motivo. Qual è il motivo? Il miglioramento dello status. Se foste qui per motivi consoni alla nostra organizzazione e istituzione, sareste qui per apprendere qualcosa. Ok, diciamo che siete qui per apprendere qualcosa, così almeno facciamo come dovrebbe essere. Allora, come accade questa cosa? Accade attraverso il fatto che vi vengano predisposti una serie di occasioni di apprendimento, tipo questa, accade attraverso il fatto che vi vengano proposte una serie ulteriori di apprendimento e formazione, tipo la mostra che andiamo a vedere più tardi, accade in modo che abbiate accesso alle persone con le quali che potrebbero farvi apprendere meglio, quindi avete una mail, avete gli orari di appuntamento, avete la possibilità di incontrare i docenti per strada, in particolare a Narni, eccetera. E poi avete delle occasioni nelle quali queste persone che sono titolate al farlo possono riconoscere la vostra preparazione. Momenti codificati nell'anno che vi permettono di progettare un andamento di studio, che vi permettono di progettare una carriera, che vi permettono di laurearvi nei tempi dovuti che sono ritenuti da tutti sacri, perché come abbiamo già detto, siccome il problema della conoscenza è quantitativo, quello è, voi fate un tot esami e poi vi laureate 3 anni e siete a posto. C'è da discuterne, ma da un punto di vista di ruolo, questo è. Ci siamo fin qui? Dov'è il problema? Perché questa cosa dovrebbe sembrarvi in qualche misura un'imposizione? Perché di fatto questo ruolo si è costruito nel tempo perché all'inizio non c'era. Forse saprete che questa università è stata fondata nel 1308 ed è uno dei pochi motivi per i quali sono orgoglioso di farne parte. Ma prima, qualche anno prima, ce n'erano altre, ma come dire, erano appena cominciate. Questo cos'era? Da dove venivano fuori? Perché improvvisamente? Questo è un esempio di un processo di cui abbiamo parlato. Vediamo se a qualcuno viene in mente. La comparsa dell'università, che tipo di processo potrebbe essere di quelli che abbiamo descritto nelle lezioni scorse? Meno male che sono tipo ottimista e molto paziente, se no ci sarebbe da suicidarsi. Si chiama istituzionalizzazione, ne abbiamo parlato se vi ricordate, no? Perché vuol dire che a un certo punto improvvisamente il fatto di voler apprendere non è più lasciato alla libera intraprendenza del singolo che si arrangia, ma viene sanzionato, ratificato, strutturato, organizzato. Perché prima c'era gente che per voi sarà veramente incredibile, ma faceva viaggi di anni per andare a prendere qualcosa da qualche parte. Senza nessun tipo di garanzia, senza nessun tipo, semplicemente perché voleva imparare. Voi pensate l'assurdo della questione, qualcuno che vuole imparare. E questi partivano da tutta Europa e andavano a finire a Parigi, andavano a finire a Bologna, a Padova, a volte a Perugia, perché si era detto che lì c'era gente brava, c'era uno che poteva insegnare, no? Però è chiaro che messa così è complicata, perché uno, i viaggi al tempo non era proprio la cosa più normale e facile del mondo, anche se tutti viaggiavano molto più di quanto noi non riconosciamo, perché vi faccio presente che la costruzione del premoderno come un posto noioso, insopportabile, dove non succedeva niente, ce la siamo inventata noi per fare in modo che diciamo oggi, mazza però quanto stiamo meglio. Quando cominciate a studiare i tempi precedenti, vi dite: ma sai che tutto sommato forse non era proprio tutta sta catastrofe? Certo, c'erano dei problemi, ma perché oggi no? Quindi, ad ogni modo, queste persone partivano e si recavano a Parigi, facciamo caso. Non so se qualcuno di voi è stato a Parigi. Ad oggi a Parigi c'è ancora il sito della prima università, che è un campo con delle balle di fieno, tanto per capirsi. Nel senso che quella era al tempo, quelli che arrivavano andavano lì, cercavano il docente di turno, che non mi ricordo più come si chiama, di norma era qualcuno che faceva diritto, perché da lì più o diritto teologia, insomma quelle famose vecchie facoltà definitive di un tempo, e si sedevano sulle balle di fieno e l'ascoltavano. Questa era l'università. Questo però ovviamente creava qualche piccola difficoltà, nel senso che tu arrivavi e magari quello era andato a farsi un viaggio per conto suo, aveva sentito un collega da qualche parte, quindi non c'era nessuna garanzia che lo trovassi. Quindi tu ti eri fatto 8 mesi di viaggio arrivando a Parigi, poi ti fermavi a Parigi e vivevi lì un anno, un anno e mezzo in attesa che questo tornasse, perché i tempi erano un tantino più diluiti e dilatati dei nostri. E soprattutto, come facevi a dimostrare a qualcun altro che avevi appreso? Perché? No, qui c'è di nuovo un altro problema di riconoscimento. Forse non l'avrete interpretato così, ma la questione della laurea è un problema di riconoscimento, ovvero sia, vi permette di dire a qualcuno: oh, io ho studiato, più o meno, cioè, so dottore, questo lo possiamo dire, io sono dottore, c'è un timbro, c'è gente che si impegna a dire che è vero. È quello uno dei motivi per voi, per cui voi siete qui. Perché quello certifica il fatto che voi siete dottori, non che siete competenti. La competenza è discutibile, il fatto che siate dottori da un punto di vista legale no. Quindi, dal punto di vista come dire, del progresso nello status, quel documento è fondamentale. E quindi questi che invece andavano a parlare col docente che stava seduto sulle balle del fieno, come facevano? Era un po' un problema. Chiaramente non è che fossero tantissimi, non è che poi non si vedesse, perché uno che aveva studiato bene, al tempo studiare bene, ragazzi, non era quello che fate voi. E manco quello che ho fatto io, che rispetto a quello che fate voi era quasi impensabile. Tanto per dirvene una, non so se avete mai sentito parlare della Summa Teologica di San Tommaso, che è uno di quei testi di cui si parla sempre con... Oh, ecco, era un testo universitario. Era un testo universitario. Qui voi prendete i cazzo di riassunti delle slide. Ora, ne vogliamo parlare o no? Perché larga parte del fatto che voi abbiate scarsa autostima è pure colpa vostra. Perché può essere che uno a 20 anni all'università non è in grado di leggere un libro? Oh, un libro, mica morde, non so se avete presente. Alcuni sì, ma nella gran parte dei casi non succede. Se non vai girando per le biblioteche nascoste di Hogwarts, è difficile che t'assalgano. Però sono lì e dovresti capire che c'è scritto, possibilmente, no? Inglobarlo, incarnarlo, renderlo tuo, questo è studiare. Allora quelli studiavano la Summa Teologica, che tu la guardi oggi e ti viene un senso di smarrimento soltanto a guardarla. Figuratevi, io studiavo degli esami da 4.000 pagine e quelli che sono laureati prima di me li studiamo da 20.000 ed era normale. Non so se è chiara sta cosa, io mo non voglio giudicare perché a un certo punto non vedo perché dovrei, ma qualche domanda secondo me uno se la dovrebbe anche porre. Può essere che nel frattempo tutto questo miglioramento della nostra condizione mi porta a non essere in grado di leggere un libro di 200 pagine? Io leggo fantasy perché mi annoio se non so perlomeno 8.000 pagine e non posso starci a perdere un po' di tempo. Quindi mi sono letto La Ruota del Tempo, che so 14 volumi da 850 pagine l'uno. No, ti rimane. Però non dico che dovreste farlo. Potreste leggervi il ciclo barocco di Neal Stephenson, che è bellissimo. Sono, mi pare, 4.500, se non ricordo male. Però, insomma, ci sono delle cose che meritano di essere lette con un certo tipo di cura e di attenzione. Prescindendo da questo, ad ogni modo, come vi stavo dicendo, l'università dei tempi era fatta per gente che voleva imparare. E la gente che vuole imparare non fa in tempo a dirgliele le cose, che se le legge, se le studia, le discute, te le critica. Io, ai primi tempi, quando ero giovane, ovvero sia nel 90, facevo dei seminari sul 1984, credo di avervene forse già parlato. Sappiamo cos'è 1984 a parte una data? Oh, bene, un libro di Orwell, che è quello da cui è tratta l'espressione Grande Fratello e tutte quelle fregnacce seguenti. Bene. Allora, io facevo dei seminari su Orwell e i nostri colleghi del tempo ne sapevano più di me. Perché si erano letti il libro, si erano interpretati le cose, erano andati a cercare i saggi che ne parlavano, avevano discusso dei saggi. Erano dei seminari di una bellezza rara, perché lì facevi cultura. Questo è fare cultura, è confrontarsi con qualcuno che capisce quello che dici, obietta o comunque ha una posizione diversa sulla quale ti devi confrontare. E tutti ne uscite arricchiti, perché il bello della cultura è che pure lei non è economica. Se io ho una bella idea e le dico a lei, entrambi abbiamo una bella idea. È finito, non succede, non deve pagarmi per avere una bella idea. E io continuo ad averla, quindi non la perdo. Carino tenerlo presente questo del conoscere, perché pure quello siamo riusciti a trasformarlo in una specie di miniera d'oro per stolti. Perché io compro un libro su Amazon Kindle, mi metto il libro su Amazon Kindle e non lo posso prestare a nessuno. Perché quello cartaceo sì, ditemi, dov'è il motivo? Ma ad ogni modo, lasciando perdere questi dettagli, come vi dicevo giusto appunto, il problema del tempo era essere riconosciuti come allievi di grandi teorici, di grandi competenti, eccetera, e quindi poter in qualche misura vendere le proprie competenze, perché è normale farlo, ragazzi, non è che c'è niente di male in questo. Vorrei che fosse chiaro, non è che io ce l'ho con l'economico in generale, io ce l'ho con l'economico come ce l'hanno costruito oggi, che è un'altra cosa. Perché l'economico prima dell'economia c'era, benissimo, lo conoscevano tutti, lo usavano tutti, lo praticavano tutti, solo che non erano ossessionati. Noi sì, quindi diciamo che il discrimine è lì. Ad ogni modo, che succede quindi? Che pian piano, osservando i modi attraverso i quali tutti questi studenti fai da te arrivavano nei vari posti, eccetera, eccetera, qualcuno comincia a identificare delle cose che si chiamano modelli di comportamento. Cos'è un modello di comportamento? Un modello di comportamento è un modo per ottenere qualcosa che pian piano viene adottato da più individui. No? Io mi devo porre il problema, come faccio ad arrivare a Parigi? Tanto per dirne uno, allora, uno passa di qua, uno passa di là, uno via la Francigena, uno va a cavallo, uno va col collo. La gran parte sceglie dei carri auto-organizzati e a un certo punto diventa normale scegliere dei carri auto-organizzati per andare a Parigi. Esempio totalmente astratto, non so se l'abbiano fatto, ma avrebbe avuto un senso. Quindi io posso cominciare a immaginare il ruolo come un insieme di modelli di comportamento mirati ad ottenere qualcosa. Nella fattispecie, dal vostro punto di vista e tornando all'oggi, tutte quelle cose che vi ho detto prima sono dei modelli di comportamento che vi permettono di ottenere in 3 anni una laurea riconosciuta da tutti, che è il motivo per il quale siete qui. Che vi permettano in 3 anni di avere un sapere all'altezza di quella laurea, ne possiamo discutere, ma come vi dicevo, nella gran parte dei casi non è un problema. Se voi andate su Alma Laurea e cercate la ragione per la quale qualcuno si iscrive all'università, quella che ha a che fare con l'interesse per il corso di laurea si attesta all'11%. Perciò, come dire, dati, no? Stanno lì. Vuol dire che 11 studenti su 100 vanno a studiare una cosa che gli interessa. Gli altri 89, mistero. Sono qui per ragioni imperscrutabili. Gli amici, i ragazzi, la famiglia, la previsione del miglioramento sociale, ce ne sono quanti ne volete di ragioni, che però purtroppo non hanno un bel ciuffo di niente a che fare col perché noi stiamo qui, perché io purtroppo, essendo molto boomer, sono qui per insegnarvi delle cose. No, non sono qui per rubare lo stipendio, non sono qui per fare altro, mi fa anche girare le palle non riuscirci, per cui ci penso continuamente a come posso fare per farvele imparare queste cose, però vi renderete conto del fatto che è frustrante per molti versi, no? Quindi, modello di comportamento come base di una prima definizione operativa del ruolo. Prima definizione operativa vuol dire che ve ne darò altre e che questa poi andrà scartata. Nell'ambito di una domanda sensata in sede d'esame per la quale io vi chieda, mi dà una definizione di ruolo, si potrebbe iniziare dicendo, beh, lei ce n'ha sottoposte parecchie. La prima era, eccetera, eccetera, eccetera. Voi normalmente cominciate a dirmi quello che vi ricordate da prima. Ah, il ruolo è una cosa che si fa. Ok? dici, porca troia, ho parlato 72 ore a vuoto. Ecco, sono quelle cose lì. Costruire una domanda è il modo attraverso il quale venite valutati, perlomeno da me. Non faccio domande difficili, chiedo delle cose che normalmente, se avete cominciato a guardare i testi, ad ascoltare le lezioni, vi renderete conto che sono terribilmente interconnessi. Per cui una domanda su un qualunque testo vi permette di rispondere con tutti gli altri. Più quello che avete studiato voi, quello che vi interessa, ci potete infilare quello che vi pare, a me non interessa. Quello che interessa è vedere quanto siete in grado di tessere insieme un argomento. Perciò non è lascia o raddoppia, se mi rispondete il ruolo è questo, fine, è una pessima risposta, anche se è giusta, perché non è quello che mi interessa. Non so se è chiara questa cosa. Ok, tanto, così lo sapete. Allora, quindi, il ruolo, quindi, abbiamo detto che è un insieme di modelli di comportamento che facilitano il raggiungimento di quello che viene percepito come un bisogno diffuso. Ok? E quindi rientrano anch'essi all'interno del discorso dell'istituzionalizzazione, perché se qualcosa prevede un ruolo perché possa essere ottenuta, di solito vuol dire che è qualcosa che interessa, ma è più in qualche misura e di conseguenza probabilmente incarna una qualche forma di valore. Perché questa cosa non dovrebbe essere sentita come un'imposizione? Mi parrebbe lampante, ma qualcuno di voi è in grado di dirmelo? Vabbè, non è sentita come un'imposizione, uno perché non lo è, di fatto. Di che cosa abbiamo parlato? Quali sono i vostri obblighi? Sono pagare le tasse e vabbè, quello mettiamocelo perché tanto. Poi venire a lezione, studiare e fare gli esami. Vi sembrano degli obblighi cogenti per i quali la vostra vita è segnata per 3 anni da una specie di reclusione volontaria o meno in qualche torre sperduta? No, lo potete fare come vi pare. E qui ritorno al teatro. Il ruolo è interpretazione. Tant'è che se voi vi guardaste con i miei occhi oramai, come dire, disincantati da decine d'anni di frequentazione, vedreste che ci sono chiare tipologie di studenti che affronteranno l'esame in un modo particolare che già sogno di massima, potrei darvi già il voto, per molti versi. Ma ognuno farà come gli pare, qualcuno prende appunti, qualcuno no, qualcuno si segna un qualcosa particolare che gli è venuto in mente e altri se ne sbattono clamorosamente. Chi dorme, chi non dorme, chi guarda da un'altra parte, chi pensa ai cazzi suoi, chi guarda il cellulare sotto il tavolo, ce ne sono quanti ne volete. Non crediate che non li vedo tutti, li so tutti, io avrei già, potrei già dirvi ragazzi, a posto, te 28, te 27, te boccio, sembrerebbe bruttissimo, però poi guarda, se lo facessimo come esperimento, secondo me, quando poi andremmo a fare l'esame, ci avrei avuto ragione. Ad ogni modo, lasciamo perdere, però il punto centrale è questo, ognuno di voi fa lo studente a modo suo. Quindi sta terribile cogenza del ruolo di studente, dov'è? Tra l'altro, il ruolo viene fabbricato su quello che si ritiene sia il volere di tutti. No? Chi è che vuole fare la laurea in 5 anni? Lo può fare benissimo. Sarebbe pure opportuno perché magari impara qualcosa, ma nella gran parte dei casi abbiamo fretta. Fretta di fa che arrivare in quel bel mondo del lavoro di cui abbiamo parlato prima. Evviva, tutti insieme, un bel IPPURRA. Però, di fatto, no? Quindi, sto ruolo dov'è che è problematico? E questo è un ruolo che lascia totalmente il tempo che trova. Ma pensiamo a dei ruoli più impegnativi. No? Pensiamo a un bel ruolo impegnativo. Qualcuno di voi qui fa musica, qualcuno lo so, qualcuno lo immagino. Esistono delle cose che si chiamano spartiti, no? Che sono cosa? La descrizione di una musica che va suonata. Ora, se io prendo uno spartito di Chopin, tanto per dirne una, e faccio uno dei primi notturni che io adoro, e lo sento suonato da Arturo Benedetti Michelangeli o Radu Lupu, è lo stesso notturno? No, eppure lo spartito è quello. Allora, se io riesco a interpretare perfino una cosa tanto precisa come uno spartito musicale, che come saprete prevede i tempi, le battute, i silenzi, i ritmi, tutto, no? Dovrebbe essere uguale, cioè questo è e questo lo fa in un certo modo, fine. No, invece ognuno che lo suona lo fa in un modo che è il suo. Quindi, a maggior ragione sarò uno studente come voglio, no? Sarebbe saggio. È ovvio che sarò uno studente come voglio, perché lo farò io, lo studente, no? Cerchiamo di ricordarci che questa vostra, come dire, vostra e di tanti altri, avversione verso il ruolo nasce dalla famosa mancanza di autostima di prima. Perché Perché ognuno di noi può fare quello che vuole quando è convinto di essere in grado di farlo, e soprattutto quando si tratta di cose così banali come fare 18 esami, 19 esami e scrivere 40 pagine di tesi. Ragazzi, e che cazzo, su, voglio dire, parliamo di, no? Cose che sono abbordabilissime. Non è più come prima, che poteva essere molto più complicato, tant'è che quando mi sono laureato io si laureava il 4% degli iscritti, cominciava ad essere un attimo più, no? Selettivo come discorso. Ma noi non vogliamo essere selettivi, lasciamo che lo faccia il mondo del lavoro, così poi tutti si lamentano. Però comunque, lasciamo perdere. Detto questo, il problema è che il ruolo te lo inventi, te lo fai su misura, te lo ritagli, lo modifichi in un certo periodo, lo fai in un modo, in un certo lo fai in un altro. Evitate di bere tanto caffè gli ultimi giorni e tanto non vi ricordate niente, però questo lo farete, perciò non è un problema. Ci siamo quindi fin qui? Il punto del ruolo è che è interpretazione. E lo è a dei livelli che non immaginate neanche, perché se voi andate a prendere un altro magnifico libro che sarebbe molto bello e che forse alcuni di voi studieranno perché ha molto a che fare con la devianza, che si chiama Asylums, ed è un libro di... ecco, vedi quando la testa comincia a napestrarci, mi verrà in mente comunque di un celeberrimo sociologo che conosciamo tutti molto bene, ma che al momento mi sfugge. Lui dove è andato a cercarle queste dinamiche? In quelle che lui chiama istituzioni totali, Goffman, vedi, piano piano. E quali sono le istituzioni totali? Sono quelle che mirano a cancellare ogni tua peculiarità, quelle dove diventi un numero, i manicomi, le carceri, i campi di concentramento. E cosa trova Goffman? Che anche in situazioni estreme come queste, delle istituzioni totali, l'essere umano riesce ad essere se stesso. In un modo o nell'altro, soffrendo, pagando, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, non so se vi è capitato di vedere una cosa, se guardate Italia's Got Talent ogni tanto. Qualche anno fa c'era la storia di un violino che era appartenuto a uno che era morto in un campo di concentramento. E quando hanno ritrovato questo violino, dentro al violino c'era un foglietto ripiegato, e nel foglietto ripiegato c'era la scritta Arbeit macht frei, che era quella che stava sui campi, tradotta in note. Io credo sia una delle cose più belle che ho visto da anni, perché era il modo in cui ti stava dimostrando che tu potevi fargli qualunque cosa, ma lui ti avrebbe fottuto lo stesso. Ed era spettacolare, perché aveva ridotto come dire, il canone della morte in musica, che vuoi di più. Quindi ci sono una serie di cose che effettivamente fanno ben sperare all'essere umano, poche, però insomma ogni tanto qualcuno accade, e questa credo che fosse una di quelle. Ad ogni modo, quindi, il punto centrale che stavamo mettendo in luce è questo: il ruolo, se utilizzato con saggezza, se utilizzato con un po' di competenza, è uno strumento utile, perché facilita tutta una serie di altre cose che altrimenti dovreste inventarvi da soli, dovreste andare a trovare chi è il docente che potrebbe esservi utile, dovreste parlarci, dovreste convincerlo ad accettarvi come allievi, dovreste fare in modo che abbia modo di certificare il vostro... un casino della Madonna. Invece così pagate una quota e venite qui. Fine dei giochi. Come vedete, conviene. Perciò il ruolo, come vedete, è questa cosa. Ma questa è la prima, come abbiamo detto, delle possibili modalità di interpretazione del ruolo. Come altro lo potremmo interpretare o definire un ruolo, lasciando da parte questa che non è tanto una, come dire, non è tanto una, è una descrizione più che altro, no? Cioè ti dice il ruolo è fatto così, non è che tu ne sappia granché. Quando tu vuoi definire qualcosa, vuoi che questa definizione sia anche creativa, che sia di stimolo a un qualche tipo di ulteriore ragionamento, che possa essere una base per cambiamenti, no? Vuoi essere un po' più proattivo. Allora, un altro modo di vedere il ruolo potrebbe essere quello del insieme di diritti e di doveri, che è quello col quale normalmente lo si considera. Ora, l'insieme di diritti e di doveri ha una serie di difficoltà teoriche un po' diverse da quelle che abbiamo affrontato sinora. Una in particolare ha a che fare con l'atteggiamento che si ha in questi anni, mettiamola così, nei confronti della coppia, diritti e doveri. Io mi sono laureato con Carlo Mongardini, che è stato, credo avervi detto, il colpevole del mio essere qui, e che era un pensatore sociologico e politico veramente di primo ordine. E negli ultimi anni era solito dire: questo non è più il tempo dei cittadini, ma è il tempo degli aventi diritto. E credo che sia una frase perfetta, no? Perché per quanto non si sappia nulla, noi siamo perfettamente consapevoli dei nostri diritti. Peccato che ci scordiamo regolarmente i nostri doveri, che sarebbero anche loro lì. Non è che i doveri sono scomparsi, no? I diritti hanno come contraltare, come qualcosa che equilibra il tutto, dei doveri. Tu hai il diritto di fare una cosa, ma hai anche il dovere di eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questa parte, per un qualche ragione, si è un po' persa. Quindi utilizzare questa definizione di ruolo funziona male, perché metà non c'è. Ma non solo. Il discorso dei diritti e dei doveri ha un suo tono, un suo carico semantico che lo pone all'interno del mondo giuridico, del diritto, no? E noi quando pensiamo al diritto pensiamo normalmente anche alla certezza del diritto, che è una frase latina che probabilmente a Roma funzionava pure, oggi, oddio, potrebbe lasciare un po' il tempo che trova, ma a me questo non interessa, a me interessa il fatto, come forse avrete capito, che l'idea di certezza stessa per me è problematica. Non c'è certezza, c'è tutt'altro. Allora, se io rinvio con la mia definizione a qualcosa che implica la certezza, sto creando qualche problema da qualche parte, non sto dicendo quello che è, perché vorrebbe dire che a quel punto tu sei certo che qualcosa accadrà. E questo, ragazzi, non succede. Nel bene o nel male, nella gran parte dei casi o meno, alcune volte sì, evidentemente, però l'idea che debba necessariamente accadere è un po' fuorviante. Ci siamo fin qui? Domande su quanto detto finora? Ok, c'è un ulteriore piccolo problema che è un problema di postura immaginale. Che vuol dire? Vuol dire che se io sono un portatore di diritti e di doveri, nella mia autorappresentazione ideale, con chi ho a che fare? Con la sfera che emette e giustifica i miei diritti e i miei doveri, quindi sono in un rapporto uno a uno con l'istituzione del diritto, con lo Stato, per certi versi. Ci siamo? Non chiamo in causa nessun altro, è un problema fra me e quello che mi ha dato i diritti, che sarebbe appunto questa entità statale. E questo da un punto di vista anche di comprensione del discorso del ruolo. Lascia molto il tempo che trova, perché il ruolo, come forse avrete capito, invece è un problema molto incarnato. Un ruolo è qualcosa che tu fai nella quotidianità, avendo a che fare con persone, non hai a che fare con istituzioni, anche se poi dovresti ricordartelo, no? Questo è uno dei tanti piccoli problemi dell'incompetenza corrente. Nel momento in cui tu ti rivolgi a qualcuno in un certo modo, è importante sapere cosa sta interpretando quello a cui ti rivolgi. So se questa cosa è chiara. Cioè, quello non è la persona X. No, nel momento in cui tu parli con Fabio D'Andrea per strada, poi è più o meno quello che ti pare. Nel momento in cui tu parli con Fabio D'Andrea che sta facendo il coordinatore del corso di laurea, è un altro discorso, perché lì non è Fabio D'Andrea. Cioè, incidentalmente c'è Fabio D'Andrea, però tu stai parlando col coordinatore del corso di laurea, che non è che sia sto grande ruolo, però comunque è un ruolo. Non so se è chiara sta cosa. Nel momento in cui tu ti rivolgi a Sergio Mattarella, normalmente non stai parlando con Sergio Mattarella, stai parlando col Presidente della Repubblica, che è un'altra cosa. E quindi non gli puoi dire quello che ti passa per la testa. Non gli puoi scrivere quello che ti passa per la testa, perché non va così. So se è chiara la questione. Quando Sergio Mattarella sarà diventato un vecchietto qualunque, non avrà più nessun incarico, comunque resterà il bis Presidente della Repubblica, quindi bene o male, insomma, ci dovresti andare comunque cauto, ma è un altro discorso. E questo vale anche per quello che dici tu, cosa che i nostri politici tendono un po' a dimenticare. Tu non puoi aprire bocca e di cazzate a prescindere, perché tu sei anche altro, non sei soltanto quello, sei altro. E l'essere altro comporta una serie di diritti e di doveri, dovremmo dire, no? E com'è che questi doveri normalmente non li vede mai nessuno? Com'è che questi doveri si traducono in un nulla di fatto o in cause annose, lunghissime, che portano a risultati inutili, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il motivo per il quale a me la definizione di diritto come insieme di diritti e doveri, scusate, di ruolo come insieme di diritti e doveri, non piace. Poi ognuno la può anche utilizzare, però aspettiamo a ascoltare qual è la definizione che vi suggerisco, che è un tantino più adatta ad una realtà imprecisa e complessa come quella in cui viviamo. Perché invece il discorso dei diritti e dei doveri rinvia appunto alla certezza, ma rinvia anche alla precisione, rinvia all'affidabilità, rinvia a tutta una serie di dimensioni meccaniche che però purtroppo non descrivono ciò che accade. Non c'è un mondo dove il diritto è certo, ragazzi, lo diciamo, ma poi il diritto genera delle sue verità che sono più o meno discutibili, che sono più o meno revocabili, eccetera, cioè pure quelle, quindi figuriamoci. Ci siamo fin qui? Reggete ancora una mezz'oretta, pure meno, 20 minuti? O facciamo un break? Parlate però. Pausa? Ok, bene. Ricapitolando, abbiamo detto che il ruolo può essere presentato in diversi modi, uno dei quali meramente descrittivo, che è quello dell'insieme di modelli di comportamento mirati all'ottenimento o al soddisfacimento di un bisogno, un altro un po' meno ovvio e molto, molto diffuso è quello per il quale il ruolo è giusto appunto un insieme di diritti e di doveri. Però, come abbiamo visto, questo discorso presenta diversi lati deboli, diversi punti che possono essere criticati, nel senso che da una parte rinvia ad una visione troppo giuridica della realtà e troppo normata, troppo formale per certi versi, nel senso che, come abbiamo visto, non l'abbiamo detto ma sarà piuttosto evidente, esistono ruoli formali e ruoli informali, esistono una infinità di sfumature nello stesso ricoprire un ruolo che mal si prestano ad una prospettiva giuridica per molti versi è diventata l'unico modo di riflettere sulle cose, cosa che è estremamente comoda per certi versi perché implica una soluzione da un'altra ignoranza, no? Pensate semplicemente al fatto che molte questioni politiche vengono poi risolte in tribunale, come se non ci fosse nessun altro criterio con cui giudicare un qualche comportamento che non sia quello penale o civile o comunque giuridico. Ci sono comportamenti che sono plausibili da un punto di vista legale, ma sono assolutamente inadatti a una dimensione politica, come abbiamo appena visto. E perché dovrebbero essere sanzionati in tribunale? Ciascuno dovrebbe essere giudicato per ciò che fa nell'ambito in cui lo fa e nel ruolo che sta ricoprendo. Quindi, se un politico si comporta in modi censurabilissimi per tutti, da tutti i punti di vista, tranne che da quello giuridico, che vuol dire che fa bene? O questo chiunque altro, voglio dire, comunque, no? Cioè, l'idea che possa essere tutto quanto risolto soltanto col diritto è un'idea assurda. Il diritto serve a certe cose, non dovrebbe servire a regolare tutta la vita sociale. Il momento in cui regola tutta la vita sociale è perché la vita sociale non è più in grado di regolarsi da sola, perché abbiamo perso quella famosa maestria interazionale di cui parlavamo prima. Nel momento in cui devo per forza fare, saprete che il 70% delle cause civili sono liti di condomini. Ecco, voglio dire, nel momento in cui non riesco a regolare una questione con qualcuno che mi abita accanto, ma devo denunciarlo, se non poi sparargli, perché ultimamente capita anche questo, come saprete, evidentemente io non ho più delle capacità di gestire i miei interessi in nessun modo che non sia quello ricorrendo anche qui a qualcun altro. Quindi sono stato espropriato anche della mia capacità argomentativa, della mia capacità di convincere, di quello che era sempre stato normale, perché forse voi non lo saprete, ma il discorso della giurisdizione della legge fino all'ultimo premoderno, e in gran parte del moderno anche, era un discorso su alcuni aspetti importanti. Non è che il governo legiferasse o il Parlamento legiferassero su qualunque cazzata. No? Tant'è che, se avete fatto caso, girano delle cose su internet, su Facebook, che hanno a che fare con quelli che hanno la mia età, e che si chiedono come abbiamo fatto a sopravvivere noi, no? Che siamo scesi con gli skateboard senza metterci niente addosso e sfasciandoci le corna dove cascavamo, che siamo andati in motocicletta per tutta la vita senza casco e senza nessun tipo di protezione, che non avevamo le cinture di sicurezza, che non avevamo i seggiolini, che non avevamo niente e nessuno ne sentiva la mancanza poi. Questo è il bello della questione. Quando sono arrivate le cose, a me mi si è chiuso lo stomaco, ancora mi ricordo lo shock del casco obbligatorio in motocicletta. come dire, come privare una cosa bellissima di qualunque tipo di attrattiva. Una rottura di palle terribile andare in giro col casco, certo, ti protegge, capito? Ma potrei essere libero di decidere se mi sfascio o meno. Vabbè, lasciamo perdere questi discorsi, sono, come dire, un po' così. Ad ogni modo, di fatto, tutta questa normazione, il famoso Mongardini la chiamava ipernormazione. Ed è un segno di debolezza, cioè il voler e dover regolare qualunque aspetto della vita del singolo. Manca poco che ci dicano come dobbiamo lavarci i denti. Che succede? Niente di particolare, mi sembra. Ok, ecco, dico, manca solamente un progetto di legge sul come devo lavare i denti e quante volte devo farmi la doccia, e più o meno c'è già. Ah, no,
Una domanda
sì.
su questo discorso dell'eccesso di normazione. Potrebbe essere vista, a parte come una debolezza, ma anche come una volontà di introdurre delle vie percorribili per controllare meglio quello che può essere il comportamento delle persone, oppure è una visione un po' troppo pessimistica.
Beh, sicuramente in parte lo è, nel senso che nel momento in cui tu cominci ad avere tanti genitori che si dimenticano i bambini in macchina, poi a un certo punto devi trovare un sistema per far sì che questi non lo facciano. Però il problema purtroppo è di, come dire, di sinergie e di concause, nel senso che da una parte, secondo me, il fatto che siamo stati costantemente espropriati di qualunque tipo di competenza, a un certo punto poi comincia a costare. No, nel senso che non sei più in grado di fare nulla, allora non essendo più in grado di fare nulla ti approssimi a quella che Durkheim avrebbe chiamato l'anomia, com'era che la chiamava? Una situazione, no? Vabbè, l'anomia di Durkheim, mettiamola così, al momento mi manca l'aggettivo nello specifico, però il fatto che appunto se non c'è una norma a dirti qualcosa tu non sai che fare. E questo non è normale per l'essere umano, come credo di avervi già detto, no? Tant'è che dov'è che oggi l'architettura scopre le soluzioni spesso e volentieri più creative, più innovative? Cioè, nelle favelas, dove guarda caso quello che ritorna in gioco cos'è? La capacità autonoma e creativa di costruirsi casa a prescindere dagli architetti. Però quello che dovreste considerare in quest'ottica è che di nuovo questo ha a che fare con una commercializzazione dell'esperienza, perché il messaggio qual è? Che tu sei in grado di fare solamente ciò in cui sei esperto. Esperto certificato, che è una cosa che, come vedremo, potrebbe rappresentare un'interessante prospettiva lavorativa per molti. Se non sei esperto, non fai. Il messaggio è che se tu non sei esperto in qualcosa, devi chiamare un esperto. E questo ti rende ancora più espropriato, no? Perché quanto puoi essere esperto tu? Pensate in quantità, no? Diciamo che io sono molto bravo e ci sono quattro argomenti in cui sono esperto. Quattro. Mi bastano per vivere quattro argomenti? No. Io di fatto sono inesperto in tutto il resto, il che vuol dire che preponderantemente sono ignorante. Poi magari capita il settore specifico e poi tra l'altro voglio dire, l'expertise oggi è una questione di iperspecializzazione, perché io potrei essere esperto nel leggere alcuni tipi di radiazione nelle nane rosse. Ottimo, bellissimo, pratica poco spendibile, mettiamola così, no? Quindi di fatto la costruzione del sapere esperto come ce la stiamo raccontando è un'altra strategia che ti rende incapace di badare a te stesso in ultima analisi, e quindi che succede? Si crea un vuoto di potere e lo Stato in qualche modo lo occupa e lo fa anche con certe volte con buone intenzioni, perché ripeto, visto che ci sono tutti questi genitori che dimenticano di avere un figlio e se lo scordano in macchina, allora devi mettere una legge che ti obbliga ad avere un tipo di seggiolino nel quale c'è un allarme che ti chiama sul telefono, e quindi se non hai il telefono. Non lo so, però comunque ad ogni modo questo è quanto. Diciamo che è un tipo d'approccio che è peculiare degli ultimi 20-30 anni, perché prima non era assolutamente così, prima lo era ancora molto meno, e via discorrendo, quindi in qualche modo potremmo perfino stabilire un qualche tipo di correlazione con questa radicale espropriazione di competenze e il fatto che un sapere esperto del genere che abbiamo davanti a noi oggi venga in essere. Certo, è ovviamente utile al sapere esperto così concepito, no? Perché voglio dire, voi avete personal trainer, personal shopper, life coach, abbiamo tutta una serie di figure che, ripeto, 30 anni fa sarebbero state impensabili. soprattutto il life coach a me mi diverte molto, poi c'è l'influenza, aumentano, non è che finiscono, no? Chiaramente. E la grande domanda è, tu, già che io non riesco a vivere la mia vita perché è un casino, e tu saresti in grado di vivere al posto mio? Questa è l'idea, però come vedete il pensiero dietro è che ti serva qualcuno esperto. Perché tu non sei in grado, manco di vivere la tua vita, manco di andare a fare un acquisto, non sei più in grado di fare niente. Sei uno zombie, non è casuale, io ripeto, penso che ve l'ho già detto, ma il fatto che gli zombie siano uno dei soggetti del fantastico e della fiction maggiormente diffusi oggi, non è casuale. Noi gli zombie li abbiamo, l'unica cosa che non hanno è che non sbavano e non sanguinano, ma per il resto, quando cominceranno a farlo, non ci sarà da stupirsi. Però di gente che, come dire, si aggira nel vacuo, ce n'è quanta ne volete. Quindi ovviamente ne parliamo, no? Voglio dire, come ne parli? Ne parli in chiave di zombie, è quello che ti viene più direttamente in mente e che si sposa perfettamente con una serie di tue leve immaginali, paure, pulsioni e via discorrendo. Quindi il sapere esperto da questo punto di vista presenta una serie di grosse difficoltà, perché noi l'abbiamo polarizzato, tanto per cambiare, noi polarizziamo un po' tutto, credo di avervelo detto ormai in molte lingue, e quindi abbiamo trasformato una cosa nella quale esisteva un sapere diffuso con dei picchi di expertise in picchi di expertise e ignoranza. Fine, non c'è, di nuovo siamo nell'out-out, come vedete. O sei esperto o sei ignorante, fine. Ma veramente io saprei fare un sacco di cose, tanto per dirvene una che è comica per certi versi. Io la prima volta che presi servizio all'università a Perugia mi dettero uno studio e una scrivania, cose dell'altro mondo, e mi dettero una lampada degli anni 50, una lampada scritto io agli anni 50 con la lampadina fulminata, ovviamente, che dovevo. Allora io smontai la lampadina, scesi al ferramenta, comprai la lampadina, ciali mesi. Arrivò il tecnico laureato dei tempi, che era una persona adorabile, guardò la lampadina accesa e sgranò gli occhi e mi disse: che hai fatto? Gli ho detto: ho cambiato la lampadina, perché i tuoi colleghi mi avrebbero chiamato tutti. E ho detto: andiamo bene, dove sono finito? Perché voglio dire, se non sei in grado di cambiarti la lampadina, secondo me è un problema serio, ce l'avresti. Però pare che sia normale, mi dicono. Vabbè, io venivo da 10 anni di commercio anche in lampadine, quindi diciamo, ero avvantaggiato per certi versi. Però non credo che sia sta cosa enorme per la quale è da farsi venire uno sturbo, no? Cambia la lampadina, la porti, ne voglio una così, non è difficile, forse magari ti suggerisce qualcosa di nuovo, ma insomma, quello che vorrei che fosse chiaro è questo, che noi tendenzialmente ci accomodiamo nell'essere esentati da responsabilità. Che c'è anche quest'altro aspetto, dimmi. Sì. Public speaking.
Alcuni di questi doveri implicano una certa responsabilità che magari qualcuno non si vuole assumere, quindi si parla sì di ignoranza, ma magari anche di persone che non vogliono assumersi responsabilità.
Oh, esatto, ma i doveri implicano tutti responsabilità, è quello il problema. Esattamente lì la questione per la quale non mi piace usarli, perché tanto noi la responsabilità la stiamo scansando in tutti i modi possibili e immaginabili. È esattamente lì il problema. Però tu non puoi creare una cultura mirata a non assumerti responsabilità, anche se non l'abbiamo fatto e non è che funzioni benissimo effettivamente. Però il trucco della questione è esattamente quello. Perché il problema dei diritti e dei doveri non si presta a descrivere ciò che accade? Perché noi i doveri non li vogliamo. Li evitiamo, come li stiamo evitando come la peste. Abbiamo messo in piedi un'intera Weltanschauung, ovvero sia una visione del mondo nella quale non è mai colpa nostra. È uno dei tratti più importanti, uno dei modi, dei mezzi con i quali abbiamo realizzato questa cosa, è questo racconto della realtà oggettiva che fa la scienza. Perché la realtà oggettiva cosa vuol dire? Vuol dire che esiste una realtà fuori da noi di cui noi non abbiamo nessun tipo di responsabilità. Sta là, fine. Io la studio, ma sono separato, no? Soggetto e oggetto, non abbiamo, credo, parlato della dicotomia di base. Quindi, no, perché dovrei prendermi cura del mondo? Sta là, lo uso, fine, ma non è colpa mia, non è mai colpa mia. È esattamente quello il grande problema dell'oggi, è sempre colpa nostra. Quando cominceremo a vedere abbiamo parlato di Weber e della cultura come sezione finita, non credo. Ok, allora. Quando cominceremo a vedere queste cose, vedremo che in certi modi l'idea della cultura soggettiva, come ve la sto dando, l'idea della partecipazione, implicano un'assunzione di responsabilità. È ovvio. No, perché nel momento in cui ti accorgi che il mondo è esattamente un'interconnessione di azioni all'interno della quale tu operi senza sapere perfettamente cosa stai facendo, la famosa ecologia dell'azione della quale abbiamo già parlato, come fai a negare qualunque responsabilità del tuo agire? Non è possibile. E ricordando Weber, sappiamo anche che il tuo non agire equivale a una forma di agire, no? Tu non hai fatto qualcosa, fine. Dopodiché avrebbe fatto la differenza. Forse il non farla equivale al farla. Quindi non c'è un modo per uscirne da questa cosa, ed è il motivo per il quale vi faccio tutte queste lezioni, perché voi, educati in questo tempo, pensate che basta disinteressarsi da qualcosa per non avere nessun tipo di responsabilità in proposito. No, mi dispiace, cattive notizie. Se c'era il famoso modo di dire dello pseudo Brecht, no? Che avrete sentito, suppongo, tutti quanti. Vennero a cercare il mio vicino dicendo che era comunista. E io non feci nulla perché non ero comunista. Poi vennero a cercare l'altro mio vicino dicendo che era omosessuale. E io non feci nulla perché non ero omosessuale. E poi vennero a cercare l'altro mio vicino dicendo che era zingaro. E io non feci nulla perché non ero zingaro. Poi vennero a cercare me e nessuno fece nulla. Facile. Questo è il punto della questione. Quindi tu puoi anche disinteressarti, ma tanto prima o poi il conto lo paghi. Allora forse sarebbe meglio aver fatto qualcosa, no? Darti un buon motivo per trovarti simpatico allo specchio, qualcosa simpatica alle volte. Quindi tenetelo presente, perché è un atteggiamento, mi dispiace, è un termine forte, ma è vigliacco, ragazzi. È un atteggiamento, noi siamo una cultura vigliacca. Tant'è che, come stavamo discutendo col vostro collega che si è già fatto quattro programmi d'esame della magistrale perché è venuto qui perché ha voglia di studiare, figuratevi, ed è sempre il famoso webmaster del sito, quindi abbiamo una lunga consuetudine. Dicevamo, ecco, la paura è il modo per controllare le masse. Eh sì, è il modo per controllare delle masse che sono predisposte a essere controllate, ragazzi, stiamo sempre lì. E chiacchiere stanno a zero, anche lì, come dicevamo prima, sei prima spettatore e poi c'è la televisione. Prima sei terrorizzato e poi arriva la paura. Se tu sei pronto a essere terrorizzato, qualcuno ti sfrutterà e manco io puoi dire niente, come dire, no? Ha ragione. È un eccellente sistema per controllare la paura. Per la paura sei costantemente pronto a scambiare cose, no? Il famoso trade-off. Allora sì, una quota di libertà, però mi proteggono. Ah, parliamone di questa cosa, sia della quota di libertà sia della protezione, ma vabbè, diciamo che sono discorsi che farete più probabilmente nei prossimi anni. Ad ogni modo, domande fin qui? Allora, direi che vi do la nuova, l'ultima, quella che mi aspetterei mi deste quando faremo l'esame. Definizione di ruolo e poi l'approfondiamo magari la prossima settimana. Allora, la nuova inedita definizione di ruolo è che è un insieme di aspettative correlate alla propria posizione sociale, cioè al proprio status. Perché il concetto di aspettativa, che analizzeremo più nel dettaglio la prossima settimana, è comunque più adatto a tratteggiare questo discorso. Come la chiamereste? Cos'è un'aspettativa secondo voi? Prova a chiedere a Birba che magari mi dice qualcosa. Ciò che qualcuno immagina che tu debba fare, non male, questa la mettiamo via, la specificheremo un po', prego. Aspetta che c'è. Mi ero perso la tua penna, ma avevo visto la tua collega. Allora, prima l'una, poi l'altra. Stand up and be counted, su. Che è venuta col furgone, col camper, che è successo?
Anche semplicemente qualcosa che noi vorremmo realizzare o che non siamo magari in grado di realizzare, ma che stiamo lavorando per farlo.
Bene.
Un'idea collettiva che hanno idee.
Un'idea collettiva che hanno su di te. Beh, abbiamo begli elementi per ragionare in proposito. Allora, io vi propongo invece una definizione che mi ha dato un vostro collega di fisioterapia, figurarsi, che mi ha detto: ma questa è immaginazione condivisa, che un po', come vedete, prende quello che mi avete appena detto fra una cosa e l'altra, no? A me piace moltissimo, anche perché, come ben sapete, sull'immaginazione ho tutta una serie di discorsi che vorrei farvi e che faremo, però il punto centrale è il condiviso e anche, aggiungerei, illecito, nel senso che, come diceva la vostra collega, è ciò che ci si aspetta. Sì, ma non è sempre così, è poco. È ciò che è lecito aspettarsi. Perché se io mi aspettassi di volare, no, sarebbe, come dire, discutibile come aspettativa, nel senso che mi schianterei nel nera e buonanotte. Perciò io l'aspettativa la definirei così: immaginazione condivisa su qualcosa che è lecito che io immagini in un certo modo. Perché è così importante e così diverso dall'insieme dei diritti e dei doveri? Perché nell'aspettativa c'è il tempo condizionale. È qualcosa che io penserei accada, il che vuol dire che è pensabile, è lecito, ma non è detto. È esattamente lì il punto. Non è detto che accada. Ecco perché si chiama aspettativa, se no si chiama certezza. Ed eravamo nel quadro precedente. Ma nella vita normale, ragazzi, le cose non accadono, anche se dovrebbero. Nella nostra esperienza di vita, tutti credo avremmo avuto alcune cose che eravamo certi che sarebbero accadute, perché santi Dio dovevano, tutto era stato fatto come, e poi a un certo punto no, non sono successe. Allora qui dobbiamo distinguere due grandi casi: quello in cui ciò accade per colpa di qualcuno e ciò per cui accade senza colpa di nessuno, perché vanno distinti i casi. Capita ovviamente che sia colpa di qualcuno, che qualcuno dimentichi, che qualcuno non sia all'altezza, che qualcuno tradisca le tue aspettative. Ma questo caso è interessante, ma fino a un certo punto. Il caso più interessante è quello in cui le cose non succedono anche se tutti hanno fatto quello che dovevano. Perché è questo il caso che ci rivela l'infondatezza delle nostre questioni di certezza. Non c'è certezza, perché tu puoi aver fatto tutto esattamente come si era detto che tu lo facessi e allo stesso modo non ottieni quello che volevi, perché capitano cose, ragazzi, tipo il Covid, che è quello più evidente che dovrebbe farvi entrare nell'ottica, no? Però non c'è soltanto il Covid, ci sono state le eruzioni dei vulcani islandesi, ci sono stati i terremoti, e qui parliamo di cose enormi, ma basta, come dicevo poco fa, basta un poveretto che finisce sotto un treno e tu hai progettato di fare una cosa bellissima e non la fai. E che è colpa di qualcuno, se è colpa di quello che è finito sotto al treno, però vai a spiegare, se vogliamo proprio prenderla così. Non so se è chiara la cosa. Cioè, l'aspettativa è un modo per farti tenere presente, almeno sullo sfondo della tua consapevolezza, il fatto che le cose potrebbero andare male. Il che non vuol dire che poi andranno male, perché ragazzi, se scendiamo con le questioni, e vogliamo essere proprio odiosi, quando voi uscite di casa e dite ci vediamo dopo, oppure incontrate qualcuno e dite ci vediamo stasera, è un'aspettativa pure quella, che molto spesso, se Dio vuole, viene poi realizzata, ma potrebbe benissimo non esserlo. Facciamo un esempio brutale che però può farvi entrare in testa la questione. Se la mia collega professoressa Federici avesse detto al marito ne parliamo dopo e poi fosse morta, o no? Funziona così, ragazzi, è brutto, ma funziona così. Quindi questa cosa, invece di scorarvi, vi dovrebbe riempire di gioia, perché poi la gran parte di noi stasera torna a casa. Ha funzionato, ho vissuto un altro giorno. C'è uno dei personaggi di uno, allora, c'è uno scrittore fantasy che io adoro, che si chiama Joe Abercrombie, che in italiano non credo sia granché tradotto, e uno dei primi libri che ha scritto si chiama La lama stessa, The Blade Itself, e c'è un protagonista che si chiama Logan Nine Fingers, che è un bruto, un barbaro crudele che ha vinto decine di duelli mortali, ma è un tipo molto particolare, che non, da questo non è che abbia tratto un grandissimo senso di autorispetto, anzi tutto sommato è stupito di esserci riuscito, e ogni volta che gli succede qualcosa, sono vivo, sono ancora vivo. Ecco, quello è un punto interessante, nel senso che tutte le cose che si dicono sul fatto dell'essere contenti di quello che accade, eccetera, spesso vanno oltre il marchio, vanno oltre il segno è che essere vivi è un'ottima cosa già di per sé. perché ti permette di nutrire altre aspettative, avere altra speranza, ti permette. Non è qualcosa di ovvio, ragazzi, essere vivi. È questo che noi ci rovina il vivere, perché poi quando ti accorgi che non è così ovvio è tardi e ti sei perso tutti gli anni che c'erano prima. Se tu invece lo tieni a mente il fatto che, oddio, pure oggi sono tornato a casa, non è male, no? Da un punto di vista di economia esistenziale, stai un passo avanti. Questo lo diceva una mia collega che purtroppo è andata prematuramente in pensione, stavolta in pensione, sta bene, quindi ti sani. Però mi diceva esattamente questo: vi rendete conto che se voi date per scontato che una cosa accada, nel migliore dei casi accade e per voi era ovvio, quindi chi se ne fotte. Nel peggiore dei casi è più frequente, non accade e voi vi incazzate. Quindi la vostra escursione come dire, di emozioni va dall'indifferenza all'incazzatura, che è poco. No? Ma se tu invece ti ricordi che una cosa potrebbe non accadere ma accade uguale, sei contento. Sei contento che sia accaduta, sei contento anche la cosa banale che non dava nessuno, quello ti fa star meglio perché, oh, caspita, hai preso l'aereo. Banale? Un tubo. A me mi sono state due conferenze perché una è andata a sbattere da una parte e una è andata a sbattere dall'altra e sono rimasto piantato sul raccordo anulare per 4 ore e che avevo comprato tutto, era tutto pronto. Dimmi.
Ho guardato un video online di questo signore che raccontava dei bambini di oggi che non hanno l'idea del desiderio. E io lo collego a questo perché loro non si fanno aspettative perché voglio questo, ce l'hanno subito.
Anche.
Lo collego
Fai
a questa
bene,
cosa.
ottimo. Ottima idea, buona idea, complimenti. Sì, è vero. Quando io sento quello che ti dice la radio, dice, ah, ci sono certe cose per le quali devi aspettare. Come dire, che brutta cosa. All'anima degli mortacci tuoi. Ma ne vogliamo parlare o no di questo discorso per il quale avere immediatamente tutto quello che vuoi è falsamente soddisfacente, ma rientra nella piccola cosa? Sì, ce l'ho, è ovvio. Puff, sei contento? No, beh, era ovvio che ce l'avessi. No. Non funziona così, ragazzi, il mondo non funziona così, anche se ce lo stiamo raccontando così. Però questo racconto, come credo di avervi abbastanza ben chiarito, è un racconto a perdere, è un racconto che ti impedisce di godere di qualunque tipo di circostanza e di situazione, perché è tutto talmente ovvio, è tutto talmente necessario, è tutto talmente chiaro, che chi se ne frega, che palle. Esatto, questo è una cosa che vedremo. Con Georg Simmel, che l'aveva capita molto prima di quanto non abbiamo fatto noi, che è l'atteggiamento blasé, l'atteggiamento per il quale è tutto noto, è tutto fatto, è tutto chiaro, è tutto ovvio, e quindi è tutto uniformemente inutile e noioso. E la vita è tutto tranne che noiosa, ragazzi. Questo è il punto. Solo che se la vivi in un certo modo, lo diventa per forza noiosa. Perché secondo voi c'è questo grandissimo exploit degli sport estremi e di tutte le circostanze nelle quali uno mette a rischio veramente la vita? Perché quelli che lo praticano vi diranno perché è il momento in cui mi sento vivo. Non serve mica andarsi a buttare ogni volta da un dirupo per sentirsi vivi, ragazzi. Se ci lavori un attimo, ti senti vivo semplicemente perché lo sei. Poi se vuoi buttarti nel lupo, fai pure. Io mi arrampico, quindi ne sono abbastanza al corrente. Ma ciò non toglie che lo puoi fare benissimo anche senza. Non c'è bisogno di andare, come dice Battisti, a fare i sprintini la notte. Puoi pure farlo, però fai una strage, non è una buona idea. Cioè, no, capiamoci. Per cui se lo vuoi fare, fallo. Ma se il punto è sentirti vivo, cazzo, c'è modo di farlo senza tutti questi giri e queste questioni. Lo puoi fare semplicemente ricordandoti che potresti non esserlo vivo. Sarebbe facile, potrebbe accadere da un momento all'altro, perché, come credo di avervi ricordato, noi siamo mortali all'improvviso. Non c'è un quadro, non c'è un messaggio, non c'è un avviso. Tu a un certo punto c'eri e poi ci sei più, e tutti ti vengono a dire: ma ci ho parlato stamattina, e allora? Tanto per le logiche che non stanno né in piedi né in cielo né in terra. La stessa logica identica degli oggetti. Io ho fatto per 10 anni il commerciante. E arrivava gente con un ferro da stiro o un ventilatore o un phon per i capelli e mi diceva: fino a stamattina funzionava, e poi si è rotto. È normale, non è che il fatto che funzionasse fino a stamattina è una garanzia del fatto che continuerà a funzionare per sempre. E quello è il punto. Noi tendiamo a dare, come dire, delle interpretazioni logiche ai fatti che sono molto di comodo, perché sono rassicuranti. Funziona, se funziona forever. No, poi a un certo punto si rompe. Anche noi a un certo punto ci rompiamo. Ok? Allora ragazzi, grazie dell'attenzione e ci abbiamo.